tema dell'ambiente. Allora, il tema dell'ambiente. Se io vi chiedessi cos'è l'ambiente, cosa mi direste? Non va affollata,
eh?
Oh, ok, questo già è un termine, vedremo strada facendo che ci sono dei termini che di fatto ci servono per avere l'impressione di aver capito qualcosa, ma poi non servono a niente. Ambiente per certi versi è uno di questi, nel senso che quando vai a cercare di specificare di che si tratta, tu cominci a dire questo, quello, quell'altro, qualsiasi cosa, ma quello che a me interessa nella fattispecie non è questo quanto il fatto che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'ambiente è fuori. No? È ciò che c'è fuori da me. E questa è una... Sto cercando una parola che posso usare all'università. Una stupidaggine colossale, mettiamola così. La stupidaggine colossale perché noi, essendo parte dell'ambiente, quindi non trovandoci per caso nell'ambiente, ma essendone parte, siamo anche noi stessi ambiente. E questa è una cosa che sottolinea un... vi darò una montagna di libri, ovviamente non dovete leggerli tutti, ma se qualcuno lo leggesse non si offenderebbe nessuno, lo sottolinea un celeberrimo neurofisiologo che si chiama Antonio Damasio, che ha scritto una serie di testi su questi discorsi, non proprio sull'ambiente, ma che sono molto facilmente correlabili al tema dell'ambiente, il più importante dei quali si chiama L'errore di Cartesio. Siccome Cartesio lo prenderemo di petto abbastanza presto, è utile tenerlo presente. Quindi, chi volesse leggere Damasio, L'errore di Cartesio e Lo strano ordine delle cose, che è più recente ed è anche notevolmente interessante da un punto di vista sociologico, perché se volete ridere, io ultimamente i libri migliori di sociologia che ho letto l'ho trovati scritti da fisici, da neurofisiologi, da antropologi, da tutti gli altri, e noi pare che abbiamo qualche difficoltà a essere innovativi, comprensivi, non lo so, cioè, scegliete l'aggettivo che volete, però di fatto cosa ci dice Damasio? Dicevo, sono molto addolorato dal fatto che ogni volta si parla d'ambiente si pensi soltanto al fuori, perché c'è anche il dentro. Noi abbiamo un ambiente interno, un ambiente interiore, abbiamo una serie di sensazioni, emozioni, messaggi continui che ci arrivano dalla nostra interiorità, che però siamo abituati a non prendere praticamente in considerazione. E non solo, ma questo ambiente interno, dice Damasio, non è uno, ma so due. E questo ci porta nei pressi di quello che vi racconterò quest'oggi, ma insomma ci stiamo già avvicinando. Che vuol dire che sono due ambienti interni? Che noi, da un punto di vista evolutivo, come esseri umani, abbiamo quello che si chiama l'ambiente primordiale, che è il tratto gastroenterico, e un altro ambiente molto successivo in termini di evoluzione, ma chiaramente parliamo di... adesso vediamo quanto tempo, che è quello che ci ha portato ad essere come siamo fatti oggi, che è il sistema dell'apparato muscolo-scheletrico, tutto quello che c'è intorno allo stomaco. Questo che vuol dire? Vuol dire che, come cominciate forse a sospettare, nella nostra autocomprensione c'è qualcosa che non quadra. Uno, non riteniamo di avere nulla all'interno di noi, cioè ci riteniamo delle monadi che vanno in giro, fondamentalmente, senza nessun tipo di relazione concreta con l'esterno, no? Ma noi siamo costantemente connessi all'esterno, noi respiriamo, noi mangiamo, noi beviamo, tutto quello che respiriamo, mangiamo e beviamo entra in circolo e diventa noi, che non è banale. Vi dico che ogni volta che dico questa frase vengono i brividi, non perché sono matto, ma che è una cosa che ogni volta che la prendo bene in considerazione mi lascia talmente di stucco. Perché? Perché noi siamo 90 triliardi di esseri viventi autonomi. Non so se è chiara sta cosa. Cosa che facciamo finta di non sapere. Cioè noi siamo di fatto un universo. Noi per miliardi di esseri viventi siamo l'ambiente. Perché noi siamo fatti di cellule, come probabilmente saprete. E le cellule non sono un'articolazione, come dire, passiva di me, ma sono esseri viventi che vivono autonomamente la loro vita, tant'è che muoiono e rinascono. Non so se è chiara sta cosa. Ogni volta facciamo finta di saperlo, ma non traiamo mai le conclusioni finali di questo discorso. Che vuol dire? Vuol dire, uno, che noi siamo nuovi ogni 7-10 anni. perché tutte le cellule che c'erano 10 anni fa sono morte e sono state sostituite da ghiandole nervose, anche lì comunque stiamo discutendo perché non è ancora, non si è chiarita bene la cosa, però vuol dire che c'è un problema sul quale stiamo sorvolando in modo estremamente elegante da quando abbiamo cominciato a pensare, sul come diavolo è possibile che 90 triliardi di esseri viventi operino all'unisono ogni secondo della nostra vita. 90 triliardi di esseri viventi. Perché io parli e mi senta io. So se sta cosa la vedete, ma dal mio punto di vista è totalmente scioccante. Perché noi siamo una confederazione, non siamo un essere vivente, noi siamo una miriade di esseri viventi, no? E non solo, ma di quei 90 triliardi, quasi la metà sono batteri. Quelli che stiamo tanto attenti a massacrare quando prendiamo la mucchina, ah, 99,7% l'abbiamo sterminato, evviva, ecco, perfetto. E come facciamo a campare? Preciso, perché la nostra derma vive, perché ci sono delle colonie infinite di piccoli animaletti che vanno in giro e rimettono a posto le cose, il nostro tratto intestinale è una l'habitat. Ma sapete quei piccoli animaletti, quei piccoli omini bianchi e del Malox che vanno in giro? Che siamo su bianchi, questo lo vedremo forse, non so se ci arrivo, ma comunque insomma, quelli che ci stanno tanto simpatici, noi famosi, non so più quanti, sono 10, 12 miliardi di fermenti attivi vivi. Allora, come facciamo noi a far finta di essere uno? Perché tra l'altro questi 90 miliardi di non ricordo miliardi o triliardi, non sono tanti ad ogni modo, tutta sta folla di cose è ovviamente dotata di quelle che noi chiamiamo membrane cellulari, le quali membrane cellulari sono in ultima analisi lo strato esterno della nostra pelle, per cui c'è anche un ulteriore problema, cioè il nostro immaginarci come monadi che vanno in giro per l'ambiente implica cosa? Che non ci siamo posti fino all'altro ieri alcun tipo di problema su degli scambi eventuali con l'esterno. Come se non mangiassimo, non bevessimo e non respirassimo. Ma non è solo questo. Noi, la nostra pelle esposta è un filtro costante. Quindi la qualità dell'ambiente dovrebbe starci a cuore. Tanto per dirla in modo tranquillo, no? Eppure ce ne freghiamo. Quindi la domanda è: come mai l'ambiente ci fa questo effetto pessimo? Come mai sembriamo non capire, o vogliamo non capire, di esserne parte a pieno titolo, di essere pervasi e costantemente in scambio con l'ambiente? C'è una figura della sociologia del mio autore di riferimento preferito, che è Georg Simmel, che forse molti non avranno sentito nominare, ma è un peccato, giuro, che si chiama azione reciproca. Diciamo che è la prima delle formulazioni di cui abbiamo notizia, anche se tutti fanno finta di no, tanto per cambiare, ma poi capiamo perché, del concetto di feedback o di retroazione, no? Quello che poi costituisce la cibernetica e tutte queste cose qui. Cos'è l'azione reciproca o Wechselwirkung, come si dice in tedesco? È il fatto che Simmel aveva capito che noi siamo perennemente connessi al mondo in un processo dinamico. Cioè il nostro esistere è un esistere processuale all'interno del mondo, non è uno stare fermi, non è un rimanere, è un cambiare continuamente. E questo vale sia da un punto di vista mentale, che è quello che normalmente prendiamo soltanto in considerazione, ma vale anche da un punto di vista fisico, fisiologico. Se noi viviamo in un ambiente pulito, in un ambiente sano, in un ambiente in equilibrio, siamo in equilibrio. Se viviamo in un ambiente che non lo è, probabilmente non lo siamo, o potremmo stare meglio, e su questo mi tengo anche abbastanza un po' così, sulle generali. Quindi, se cominciamo a ragionare in termini di ambiente anche interno, scopriamo una serie di cose, abbiamo detto, ma abbiamo scoperto che di questi due ambienti interni uno è precedente all'altro di gran lunga. E questo appunto è il tratto, come dicevamo, gastroenterico. Se ci fate caso, questo ci permette di vedere una delle tante strategie attraverso le quali facciamo finta che le cose non siano così. Quando vi ricordate i famosi ometti bianchi di cui ho appena parlato, cosa vi dicono? Vi dicono perché l'intestino è il nostro secondo cervello. Ecco, questa è proprio una balla colossale, perché l'intestino è il nostro primo cervello. Il cervello, questo che ci piace tanto, arriva milioni di anni dopo. So che sono quelle cose che ti spiazzano un tantino, però purtroppo, ragazzi, è così. Tant'è che l'ambiente gastroenterico ha delle fibre nervose che sono più antiche di quelle di tutto il resto del corpo, che trasmettono non soltanto lungo i canali, ma anche lateralmente, e del traffico nervoso l'80% va al cervello, non viene dal cervello. Vuol dire che l'intestino controlla il cervello, o comunque è parte, come dire, molto significativa di tutto ciò che poi il cervello, come dire, coordina. Quindi, come vedete, noi abbiamo un problema, perché noi siamo convinti di essere umani, e qui viene in ballo Cartesio, perché siamo persone che pensano, cogito, ergo sum. Eh? E questo è uno dei grandi problemi dell'ambiente. So che forse non vi pare ovvio, però di fatto lo è. Ma adesso arriviamo. Oh, se c'è qualcosa che non capite, mi fermate e me lo dite. Io credo di stare andando in modo abbastanza, come dire, intellegibile, però... Quindi se volete chiedermi qualunque cosa, chiarimenti, repliche, fate pure come se non ci fosse un problema. Quindi, piccolo wrap up, dove siamo arrivati? Siamo arrivati al fatto che l'essere umano è composto, è una confederazione di triliardi di esseri viventi, dei quali molti perfettamente indipendenti e autonomi fra loro, quindi non tenuti a fare i nostri comodi, che in sé racchiude due ambienti, addirittura manco uno, due, uno dei quali è molto precedente all'altro, e pare conservare una certa importanza in termini di equilibri, no? Vi faccio presente che il famoso sapere di pancia ci si avvicina parecchio, no? Quando diciamo, lo sento con la pancia, magari dovremmo pensarci un filo di più, però comunque mo ci arriviamo. Allora, che cosa accade? Com'è che abbiamo due ambienti? Perché come avete presente le mante? Quelle in acqua che sono praticamente delle scatole attraverso le quali va. Ecco, noi praticamente più o meno eravamo qualcosa del genere, eravamo degli esseri viventi che masticavano il mondo, tra una cosa e l'altra, assorbivano il mondo e se ne nutrivano. Eravamo particolarmente efficaci, evidentemente, tant'è che a un certo punto, complicandosi le ingegnerie genetiche, c'è stato questo grande salto evolutivo che ci ha fatto sviluppare i primi embrioni di apparato muscolo-scheletrico, quindi noi siamo pian piano diventati simili, abbiamo cominciato a percorrere questa strada che ci ha portato a diventare ciò che sembriamo oggi, e che a un certo punto ha avuto un momento di svolta, se vogliamo trovare un momento di svolta significativo nell'evoluzione dell'essere umano, è il momento in cui ci siamo alzati in piedi. Il momento in cui l'uomo è diventato bipede, perché prima non lo era, evidentemente. Tant'è che tutti coloro che oggi studiano questi argomenti, che siano essi antropologi, che siano medici, che siano filosofi, tutti quelli che si occupano della questione dell'essere umano, vi diranno che noi siamo esseri umani, vuol dire essere in piedi, essere bipedi. Quindi se noi dobbiamo tracciare il momento in cui siamo diventati umani, questo momento è la conquista della posizione eretta. Ok? Quando è capitata questa conquista della posizione eretta, secondo voi? Vediamo. Una stima ampia, non ho bisogno che mi diate una data, ma più o meno quanto tempo fa? Quando sarà accaduta? Quanti? Tra i 6 e gli 8 milioni di anni fa. Allora, vi sto dando questo, adesso vi spiego anche perché. Allora, noi abbiamo, immaginiamo che questa sia la storia dell'essere umano, ok? E immaginiamo per certi versi che questo sia il momento in cui ci siamo alzati in piedi. Questo processo ha ovviamente richiesto una complicazione del sistema nervoso, perché c'era bisogno di coordinare sempre più aspetti della vita, perché c'era da coordinare una serie di nuove comprensioni dell'ambiente, una serie di organi che si erano specializzati nel diventare quelli che noi oggi chiamiamo i sensi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi comunque a un certo punto, prima all'interno di questa transizione nascono quelle che vengono chiamate reti neurali, e poi nasce l'abbozzo, il primo stadio evolutivo del cervello, che oggi chiamiamo paleoencefalo. Lo chiamiamo paleoencefalo ed è quello che è praticamente cervelletto e tronco cerebrospinale, tanto per capirsi. E lo trattiamo anche come cervello rettiliano, perché siccome noi siamo molto più fighi, ci sentiamo in grado di, come dire, lo trattiamo con una certa, no, come dire. Che fa il cervello rettiliano? Ci fa vivere, banalmente. È quello dove ci sono tutti gli schemi e i meccanismi di ciò che accade nel nostro corpo ogni istante. Ragazzi, ragioniamoci su questa cosa. Cioè, il nostro vivere implica una molteplicità di processi vitali incredibile, della quale non abbiamo granché idea. Ce li raccontiamo, li prendiamo ognuno separato, diciamo allora questo fa quello, ma non è che prima fa una cosa uno e poi la fa l'altro. Qui succede tutto insieme. Tant'è che una delle parole chiave per capire l'umanità è contemporaneamente. Noi ci raccontiamo le cose per step, perché la nostra lingua, il nostro intelletto sono diacronici, ma noi esistiamo sincronicamente. Quindi in questo momento io sono luogo di processi dinamici incredibili e perenni al mio interno e mi collego a tutto ciò che accade all'esterno. Quindi c'è, come vedete, una doppia infinità, avrebbe detto Simmel, di correlazioni. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, questo processo mentale, questo processo evolutivo, scusate, mi porta pian piano al perfezionamento, no? Del cervello. Non sto a fare tutte le tappe, tutte le questioni, se non finiamo più. Però che succede? Che al paleoencefalo segue il sistema limbico, del quale forse avrete sentito parlare, che è il luogo delle emozioni, della memoria a lungo termine, degli stati d'animo. Dopodiché arriva la neocorteccia. La neocorteccia è il luogo del pensiero e della consapevolezza, quella che ci permette di essere ciò che siamo, quella che, se vedete qualche tipo di NCIS o CSI, quando fanno vedere il cervello, ti lobby le cose, ecco, quella è la neocorteccia. La neocorteccia, diciamo che compare lì. Qualche problema sulla tempistica? Perché se ci pensiamo un attimo, noi abbiamo detto poco fa che pensiamo di essere umani perché pensiamo. Se voglio esagerare, io comincio a pensare 20.000 anni fa e già me la sto prendendo comoda. La domanda è: e in quei 5.980.000 anni in cui non pensavo, qui come ci sarei arrivato? Perché forse una domandina toccherà che ce la facciamo. Perché noi siamo abituati a pensare che la conoscenza, il nostro essere nel mondo, tutto ciò che abbiamo fatto nel mondo siano fondamentalmente connessi con la nostra strabiliante consapevolezza di noi. E non è vero. Il dramma della questione è che non è vero, perché tutto quello perché ci ha portato ad arrivare qui agli ultimi 3.000 o 5.000 anni, tanto non c'è bisogno di essere particolarmente precisi, non aveva a che fare con una consapevolezza o con un'intelligenza discorsiva. Era un'altra conoscenza. Molto efficace. Ve dirò di più, probabilmente molto più efficace della nostra, perché guarda caso, qui siamo andati avanti per quasi 6 milioni di anni, con un discreto successo di specie, visto che siamo qui, da quando abbiamo cominciato a pensare dopodomani ci estinguiamo. Quindi, per certi versi, ma con qualche piccolo dubbio sul fatto che non stiamo usando le nostre risorse al meglio, io me lo farei venire, perché è esattamente quella la questione. Perché noi ci stiamo raccontando su di noi delle storie totalmente sbagliate. E queste storie, purtroppo, portano delle conseguenze concrete. Vi ho parlato di cartelle. Ci siamo fin qui? So che siete stupefatti, probabilmente, come dire, anche offesi, perché immagino che no. Questo si chiama eccezionalismo umano ed è uno dei grandi problemi con i quali abbiamo a che fare oggi, ma quello lo vediamo fra un po'. Però che succede? Che, dicevamo, abbiamo parlato di Cartesio, no? Qual è la teoria da cui scaturisce il cogito ergo sum cartesiano? È una teoria che si chiama la teoria delle res. Res in latino vuol dire cosa, come probabilmente saprete, e distingue il buon Cartesio due res, Res è simpatica perché è invariabile, una res o due res è sempre res, quindi non ci rompe troppo le palle, e distingue tra res cogitans e res extensa. La res cogitans è l'anima razionale. Essendo romano, spesso su sta frase mi inceppo e tendo ad andare per altri lidi, però stavolta sono stato bravo, quindi non ho tirato in ballo anime di altri precedenti esseri. Quindi l'anima razionale è la res cogitans, la res extensa è tutto il resto. Quindi, come vedete, l'atteggiamento verso l'ambiente già comincia a intuirsi, no? Ci sono io che penso e so fighissimo, e il resto del mondo. Il quale resto del mondo non ha qualità. Tant'è che si chiama res extensa perché è misurabile. Stop. Ora, se volessimo fare storia della filosofia, potrei dirvi che questo discorso ha luogo all'interno di una disputa con gli alchimisti sulle qualità della materia e tutta una serie di cose per le quali al tempo aveva anche un senso. Però il problema qual è? Che noi Cartesio continuiamo a prenderlo come se fosse uno che ha parlato l'altro ieri e aveva pure ragione. E questo è un po' un problema serio, perché cosa comporta questo? Che l'impostazione cartesiana, che è un'impostazione dicotomica, ovvero sia out-out, ci dice che ci siamo noi e il resto del mondo. Ma la cosa divertente, se la vogliamo chiamare così, non è tanto questa, quanto il fatto che nel resto del mondo c'è anche il nostro corpo. Tutto ciò che non è razionale, quindi ci sono gli istinti, le emozioni, le simpatie, i desideri, tutto. Quello che conta è che c'è una parte razionale che è divina, adesso vediamo anche perché, e tutto il resto che invece è manipolabile e calcolabile. Non so se vi ricorda qualcosa come prospettiva di vita sul mondo, più o meno ci siamo. Ok? Quindi, res extensa da una parte, res cogitans dall'altra. Ecco che questa è una cosa che io chiamo concezione creaturale. Perché? Perché l'uomo, perlomeno l'uomo occidentale, sin da quando ne abbiamo notizia, si è sempre considerato una specie di, come posso dire, centauro, lo chiama un filosofo che apprezzo molto, ovvero sia un'anima incastrata in un corpo. No? Pensate al mito cartesiano dell'auriga, no scusate, platonico dell'auriga. Conoscete il mito dell'auriga? Lo conoscete sicuramente, quando ve lo dico ve lo ricorderete. Allora c'è questa auriga che sarebbe appunto la nostra anima, che se ne sta andando in giro per l'Empireo sulla sua biga con due cavalli, uno bianco e uno nero, ovviamente. Quando il cavallo nero si imbizzarrisce e fa perdere il controllo del mezzo e l'anima dell'auriga cade nella terra, nella prigione di carne. Eccoci qua. Quindi, come vedete, se io voglio seguire il percorso di Cartesio, quando mi dice res extensa e res cogitans, lo ritrovo già in Platone. Perché è esattamente lo stesso mito. Lo ritrovo in San Tommaso qualche secolo più tardi. È una narrazione che noi ci facciamo di noi sin da quando abbiamo cominciato a essere umani o a sapere di essere umani. E come vedete, purtroppo fa totalmente a cazzotti con quello che invece è successo. Qui non c'è stato un Dio che ha buttato l'anima in un corpo, c'è stata una serie di processi che evoluzionisticamente hanno portato ad una forma di consapevolezza di sé. Il problema è che sta consapevolezza di sé, una volta che è diventata consapevole di sé, non ha tenuto presente questa cosa che probabilmente non sapeva e ha deciso di essere divina e possibilmente immortale, perché quello è uno dei problemi con i quali ci confrontiamo ad oggi. Okay? Quindi abbiamo Platone, abbiamo San Tommaso, abbiamo Cartesio, poi cosa abbiamo? Abbiamo Elon Musk, tanto per tagliare le tappe e farle veloci. O quelli tutti gli altri che parlano del digitale come di hardware e software, che guarda caso sono esattamente uguali alla res extensa e alla res cogitans. Sì, l'hardware è materia, quello che conta è il software. Esattamente come ci immaginiamo noi oggi. Un corpo nel quale c'è sta mente geniale che sta combinando quello che sta combinando, quindi un po' di autoconsapevolezza non sarebbe male, ma ad ogni modo c'è sta mente geniale che non aspetta altro che essere trasferita in qualcosa di meglio. Tant'è che non so se lo sapete, ma ci sono miliardi di dollari ogni anno che vengono investiti nella Silicon Valley perché ci sono delle start-up che cercano di fare il download della coscienza. Non so se avete visto una serie che si chiama Altered Carbon, avete letto mai i romanzi di William Gibson su tutta la parte del cyberpunk e tante altre oramai stanno andando avanti da un po'. L'idea qual è? Che noi siamo un programma che può essere trasferito da un corpo all'altro. E il corpo in silicio, il corpo in carbonio non è dei migliori, sarebbe meglio il silicio. Fantastico il silicio. Se fosse vero. Ok, quindi come vedete, questa impostazione dicotomica cartesiana per cui c'è un pezzo di materia e un pezzo di spirito, noi la stiamo continuando a preservare intatta ad oggi. Noi non abbiamo capito di essere frutto dell'evoluzione, noi stiamo facendo finta di non esserci evoluti. Noi siamo nati così. Tant'è che le nostre scritture ci dicono esattamente questo. Il pugno di cosa? Eccoci. Dopodiché, costo e cose varie. No? Questa cosa però purtroppo, signori, è bella raccontarla, tutto quello che vi pare, ti dà uno status superiore che guarda caso ti permette di sfruttare il resto del mondo come se fosse un tuo diritto, cosa sulla quale potremmo discutere estensivamente, perché guarda caso questo ha molto a che fare con l'ambiente, ha molto a che fare con i rapporti con il resto del vivente, ha molto a che fare con tutti i nostri comportamenti. Chi ci dà il diritto di prendere dei porcellini d'India e iniettare loro delle cellule cancerogene, fargli respirare dei gas velenosi, provare le neurotossine? Da dove salta fuori? Se tu non ti senti superiore, come fai a farlo? Il problema è che tu ti senti superiore. Tu pensi che quello stia lì apposta perché tu ti possa curare o possa mettere meglio a punto un qualche tipo di arma per sterminare meglio i tuoi simili. Ma l'etica della questione dov'è? Con che criterio io posso permettermi di infliggere torture, morte, sofferenze al resto del vivente se dentro di me non sono convinto di poterlo fare, di avere il diritto di farlo? E questo è un grosso fraintendimento delle scritture, perché io non è che ce l'abbia... non ve lo posso fare oggi questo discorso, facciamo finta di niente. Però comunque non sono così. Nelle scritture ci sarebbero delle clausole protettive, nelle scritture c'è San Francesco. No? Ci sarebbero i modi, e che non l'abbiamo preso in considerazione perché è scomodo dover stare a badare all'albero, è scomodo doversi porre il problema della colonia di formiche, che te frega, ci cammini sopra, a cementifichi, dov'è il problema? Sono formiche. Io vorrei tanto che il famoso, avete visto il film, quello che sono tutti blu e si incazzano e piano la gente a caccia in bocca? Ecco, io, come si chiama? No, Ararat... Avatar, ecco, Avatar, io lo sto aspettando da anni, ma non arriva, per cui pazienza. Vabbè, ad ogni modo, tanto arriverà in qualche altra forma, temo, ma ad ogni modo il problema è esattamente quello. Questo tipo di racconto che noi ci facciamo su noi stessi ci dà titolo a sfruttare il mondo come meglio crediamo. Vi stavo dicendo delle scritture. Le scritture non contemplano che tu faccia il porco comodo tuo, non c'è scritto da nessuna parte, però ci sono un po' di passaggi complicati, perché a un certo punto, se vi ricordate, il Signore prende Adamo e gli dice: prego, dai nomi alle cose. Allora, nell'antico modo di fare, dare nome implica un potere. Però non era un potere di sfruttamento, era un potere di cura. Noi la cura ce la siamo persa per strada, ci è rimasto solo lo sfruttamento. Quindi noi ci troviamo, come vedete, con un bagaglio simbolico alle spalle che ci dà pieno titolo a comportarci esattamente come ci stiamo comportando oggi, senza nessun tipo d'attenzione alla questione ambientale, perché per noi l'ambiente non c'è. Noi siamo figli di Dio, siamo anime che vogliono tornare in paradiso. Qui è una valle di lacrime. Sto posto non ha bisogno di essere preso in considerazione. Sto posto è un luogo dove siamo stati condannati per qualche motivo che non si è capito bene qual è, ma ad ogni modo è originale, e dobbiamo scontare sto purgatorio prima qui, poi dall'altra parte, per poter finalmente tornare a essere tutti contenti in paradiso cantando. Ora, vi rendete conto che questo, da un punto di vista scientifico, non sta particolarmente né in cielo né in terra, perché noi sappiamo di essere figli dell'evoluzione esattamente come tutto il resto di quello che c'è sul pianeta. Ci siamo fin qui? Domanda? Sicuri? Facciamo un piccolo break e vi racconto una storia che apparentemente non c'entra niente. Che ora è, scusate? Prima di... Quando non ce la fate più mi dite, facciamo quella piccola storia e poi andiamo a prenderci un caffè. Piccolo break. Ok. Allora, secondo voi... No, ve la metto diversamente. Allora, abbiamo visto che il nostro collega ci diceva 20.000 anni fa, più o meno, no? Allora, com'è che noi per la grandissima parte della nostra cultura non abbiamo preso minimamente in considerazione la possibilità che le cose potessero cambiare, ci fosse un qualche movimento in atto? Uno, perché noi abbiamo sempre usato noi stessi come metro di giudizio del mondo. Noi siamo il metro di misura dell'universo. Questo è un antropocentrismo di quelli a dei livelli proprio di delirio totale, no? Per cui se tu vedi che una cosa non cambia mentre sei vivo, quella è immobile, tipo le montagne. Ora, le montagne cambiano, solo che è un processo che cambia su altri... Se mora, eh? Più di questo temo, o facciamo saltare per aria il muro, oppure dobbiamo tenerci. Quindi le montagne avvengono esattamente come siamo avvenuti noi. Non so se qualcuno di voi frequenta le Dolomiti, ma le Dolomiti 60 milioni di anni fa erano un bel mare con degli atolli e tutta una serie di cose. E parlo di 60 milioni, manco tutto sto tempo se vogliamo, no? Ecco, quindi noi non vediamo nel complesso il processo, perché deve essere un processo che è talmente rapido che io me ne renda conto. Io sono nei confronti dell'universo un po' come il moscerino della frutta, duro poco. Se io mi devo prendere come misura dei processi cosmici, capite che i processi cosmici non li vedo, perché qui li hanno centinaia di migliaia di milioni di anni, e io invece muoio in 60, 70, 80, 110, se dovessimo riuscire a curarci proprio tanto. Io non so se la faccio anche da un punto di vista di pazienza, di faccia, quindi non mi interessa particolarmente, però il problema è questo. Come dice un altro personaggio che vi raccomando caldamente di leggere, che si chiama David Bohm, l'avete mai sentito nominare voi David Bohm? No, ma non è un problema, va bene? Cioè, vabbè, si fa per dire. Allora, questo è stato uno dei più grandi fisici quantistici del XX secolo. Però la nostra competenza sui fisici quantistici si ferma ad Einstein, che non era un fisico quantistico, e con qualche difficoltà Heisenberg e Oppenheimer, adesso ci hanno fatto il film, più o meno l'abbiamo sentito nominare. Tutti gli altri, no. Cioè, com'è sta cosa? No? Cioè, tutta sta cosa della scienza, il culto della scienza, tutta la scienza, gli scienziati nessuno ha mai sentito, salvo qualcuno ogni tanto che viene preso e messo lì come un santino. Allora, Bohm, ha scritto un libro bellissimo che si chiama Scienza, Ordine e Creatività, che sentite che bel titolo, nel quale ci dice, tra le altre cose, guardate che le strutture sono soltanto processi con un tipo, su una scala diversa. Non esiste la struttura, è una delle cose che ci siamo raccontati noi sociologi, che abbiamo da questo punto di vista una serie di colpe che non finiscono più, e ce le siamo raccontate, ma non perché siamo particolarmente stupidi, anche se a volte capita, però perché l'abbiamo scelto a un certo punto. Noi, e torniamo indietro di qualche millennio, abbiamo avuto un momento nella nostra cultura in cui un dibattito sull'importanza del processo e della stabilità c'era, struttura e processo. E lo incarnavano due tizi che avrete sentito nominare, che erano uno Eraclito e l'altro Parmenide. Ha vinto Parmenide. Cosa diceva Parmenide? Che quello che è fondamentale è l'immobile eterno, ciò che dura, ciò che rimane nel tempo, ciò che non decade. Una cazzata colossale, però l'abbiamo presa, e non solo, ma ci abbiamo fatto la base dell'ontologia filosofica occidentale. L'ontologia filosofica occidentale vuol dire la gerarchia di importanza degli enti si fonda su quanto durano gli enti, più durano e meglio è. Ora, il durare di un ente, a meno che tu non diventi il famoso osservatore dei fumetti da quando eravamo piccoli, che sei immortale e vedi per tutto il tempo, non hai idea di quanto possa essere. Quello che sai è che tutti gli enti finiscono. Quindi aveva ragione Eraclito. Ma noi abbiamo scelto la stabilità perché la stabilità è un'ancora che ci permette di risolvere una nostra questione profonda. Qual è sta nostra questione profonda? Quella che Ungaretti aveva benissimo definito: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. E noi non vorremmo stare perennemente appesi, però lì stiamo. Ci siamo raccontati nel frattempo un sacco di cazzate su come potevamo star fermi su st'albero, E questo mondo che ci circonda ne è la prova provata, perché ormai abbiamo una tale ossessione per qualunque cosa possa scuotere l'albero che piuttosto stiamo fermi che non fare qualunque tipo di attività. E questo quindi ci ha portato a valorizzare del mondo degli aspetti che sono sì importanti, ma non così importanti. Non so se mi seguite. Mi seguite? Sicuro? Non devo ripetere qualcosa? No, voi? Qualcuno? No, ok, perfetto. No, vabbè, per carità, io sono contento se mi riesco a far capire bene, però a volte qualche dubbio mi viene, perché non so dei concetti proprio semplicissimi, diciamo, stiamo facendo un po' d'università oggi, una volta ogni tanto mi faccio qualche lezione che mi diverte, se no mi annoio da morire, no? Quindi, ci siamo? Allora, vi dicevo, sulla base di questa scelta per la fissità, la stabilità, eccetera, 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 noi a un certo punto abbiamo avuto uno, che mo non mi ricordo il nome, mi scuserete, ma se volete potete leggere un bellissimo libro che si chiama Montagne della mente di Robert McFarlane, che è un libro meraviglioso sulla nascita dell'alpinismo. Voi dite che chi se ne frega, e mo vi spiego che invece ci interessa e come. Perché McFarlane ci dice, tra le altre cose, che un signore si era messo a studiare le scritture bene e aveva deciso che l'universo era cominciato il 23 ottobre del 4040 avanti Cristo alle 9 di mattina. Quindi noi sapevamo che il mondo c'aveva 5.000 anni di storia. Non te poni proprio il problema oggettivamente. In questi 5.000 anni c'era stato il Dio, la creazione, il coso, il diluvio, no? Dire Dio, tutti questi 5.000 anni, cioè, basta che se ne andiamo, finiamo la vostra storia. Vedete la ratio, cioè ci torna il discorso, ma perché mi devo preoccupare del mondo se sto qui per sbaglio, questo sta qui. Vabbè. Allora, che succede? Un bel giorno un fellow di Cambridge, Oxford, non mi ricordo, viene a fare il Grand Tour in Europa e passa per i passi montani delle Alpi. Vi faccio presente che al tempo le Alpi e tutte le montagne erano visti come luoghi praticamente di dannazione. La gran parte della gente passava bendata, perché non voleva manco vederli. Perché c'erano i malati, c'erano i fuggitivi, c'erano gli eretici, cioè tutti quelli che venivano cacciati via dalla società finivano sulle montagne. Però le montagne, io non so voi, io le adoro, le montagne c'hanno qualcosa che te parla, no? Quindi questo sta in questo passo montano, si guarda intorno, fate un piccolo sforzo di immaginazione storica, come direbbe Vico, e dice, ma com'è che c'è sto disordine qui? Che è legittimo come discorso, no? Cioè il mondo è perfetto, ha fatto Dio, e qui c'è sto casino di pietre ammucchiate. Che cosa è successo? Che cosa non è successo? Insomma, questo diventa l'estensore di quella che per cento e rotti anni è stata chiamata la teoria con la T maiuscola, in cui ci dice che quel casino lì era colpa del diluvio universale. Perché nel frattempo cominciavano ad esserci una serie di cognizioni anche scientifiche, no? Quindi questo comincia a chiedersi, dice, è successo il casino, ma allora se c'è stato il diluvio dove l'ha presa l'acqua a Dio? Domanda più che lecita, no? Tutta st'acqua per coprire tutta sta roba, no? Dice ci vorranno una decina d'oceani, dove stavano? Allora che succede? Che lui formula questa teoria per la quale prima il mondo era una specie di uovo con noi sopra e che quando a un certo punto ci siamo rivelati dei bastardi maledetti ai quali bisognava fare del male, sto uovo si è rotto e è uscita l'acqua da sotto. E quindi quello che noi ci troviamo a vivere sono i ruderi dell'uovo. Non è male sta cosa, eh? Devo dire. Perché è interessante questa cosa? Perché è la prima volta che qualcuno concettualizza un cambiamento. Il mondo non è immobile, il mondo si è mosso. A un certo punto è passato da uovo a questo casino delle montagne. E come succede in queste cose, l'effetto valanga della cultura, piano piano si arriva a mettere in dubbio che effettivamente la creazione sia durata 7 giorni. Vi faccio presente che al tempo non era così banale dubitarla questa cosa, se vi ricordate Galileo, non era facilissimo dire delle cose che non era, quindi bisognava trovare, c'è tutto un secolo e mezzo in cui la gente trova delle cose, a un certo punto guardate che l'idea dei giorni è un'allegoria, sono delle epoche e improvvisamente ci troviamo davanti al tempo profondo, improvvisamente l'uomo comincia a pensare di vivere su un pianeta che sta lì da tanto tempo. Questo succede a metà del Settecento, fine Settecento, l'altro ieri. E noi continuiamo a far finta che una volta che uno ti dice una cosa, tu la capisci e ti comporti di conseguenza. è vero, tu la senti, dici, ah, molto interessante, e continui a fare esattamente come facevi prima. Cosa ve lo dimostra questo? Esempi banali, ma sono sempre estremamente efficaci. Quanti secondi ci sono in un minuto? È facile come domanda. Quanti so? 60. Quanti decimi in un secondo? 10. Non c'è qualcosa che non vi suona? Perché ci sono 60 minuti in un'ora? 12 ore in mezza giornata, 24 ore in un giorno, 365, perché questi numeri sono tutti così strani e poi dopo quando cominciamo a andare sotto so 10, 100.000, 10.000, 100.000? Perché la scansione temporale che noi adottiamo ancora oggi è quella degli assiro-babilonesi. Gli assiro-babilonesi avevano una matematica in base 12. Ecco com'è che sono tutti multipli di 12. Non è casuale, non è che a un certo punto se siamo impazziti. È che noi abbiamo preso quello che hanno fatto gli assiro-babilonesi nel 3000 avanti Cristo e lo stiamo applicando paro paro oggi, senza averci mai fatto caso. Qualcuno di voi aveva fatto caso a questo discorso? No, perché tanto vedi che te devi porre il problema. Sarebbe carino forse gli ogni tanto i problemi. Perché? Perché poi a un certo punto, quando la tecnologia verso il 600 comincia a diventare capace di misurare il tempo e scende sotto al secondo, non è che fa 60 sessantesimi, fai? Cioè, ormai era cominciato il sistema metrico decimale con qualche difficoltà, perché pure quello è arrivato l'altro ieri, pure lui. Però a quel punto ci sono i decimi di secondo, i centesimi di secondo, i mille, è tutto accroccato come se non facesse una piega. Ma una piccola piega la fa o no? Perché non tutte le matematiche sono in base 10, ce ne sono una miriade di matematiche, ci sono una miriade di conti, perché c'è chi contano 2, 3, 4 e 5, ma c'è chi conta 1, 2, 3 e 4. Buffo, ma a mano è sempre quella. Siamo noi che siamo abituati talmente a pensare che sono 5 che manco ci poniamo il pensiero che ci potrebbero essere. Invece c'è qualcuno che conta i buchi, sono strani dal nostro punto di vista. A loro gli pare strano che conti sti cosi che a noi ci piacciono più i buchi. Ma il punto centrale è questo: l'essere umano ha avuto una storia culturale immensa nel frattempo, che abbiamo compattato radicalmente e rigorosamente per farla diventare comoda. Perché? Perché a un certo punto prevale il sistema metrico decimale e poi prevale il sistema di misurazione dei fusi orari, i famosi 12, poi vi racconto anche il fuso di partenza dov'era, eccetera, che è divertente. Perché? Idee? Cioè, perché a un certo punto un tempo che prima era più o meno diverso per ogni nazione del mondo diventa lo stesso tempo per tutti? Perché siamo tutti, ci vogliamo tutti bene? Eh? Ma non solo per quello, fondamentalmente perché sennò i traffici hanno dei problemi. Ecco, quello è il problema. La grande questione è una questione economica. Man mano che comincia la globalizzazione, che comincia intorno al 600 pure quella, scherzando e ridendo, poi dopo ci siamo intestati cose, e noi abbiamo bisogno di disciplinare il mondo sempre di più, quindi facciamo delle cose buffe, non so se lo sapete, ma i nostri fusi sono stati costruiti secondo una serie di ragionamenti che non è che abbiano granché a che fare l'astronomia e la realtà delle misurazioni, tant'è che oggi in Giappone il Sole sorge ai 4. Perché per farlo stare in quel fuso gli hanno fatto qualche piccolo aggiustamento e quindi non gli tornano i conti. E in Spagna idem, in Spagna fanno notte alle 11. Insomma, una serie di cose, dei posti nel mondo che sono non particolarmente correlati con col tempo normale, sono correlati col tempo nostro. E il divertente della questione è che il famoso meridiano di Greenwich, che ovviamente viene scelto per motivi di potere imperiale, perché chiaramente a quel tempo l'impero inglese era il top of the pops, passa per questa località, Greenwich, della quale sappiamo che era sede di un bordello. C'erano tutte le amanti di Carlo I d'Inghilterra, quindi era un posto nel quale tutti volevano far finta che non esistesse. Quindi quando arriva il famoso, quello che scopre la famosa cometa, il nostro Hall, e gli rompeva l'anima che doveva fare le ricerche, quindi se ci vai a Greenwich e levate dalle palle. Quindi questa è la storia che è divertente, no? Adesso Greenwich ha il meridiano, tutti quanti, invece lo hanno cacciato a calci in culo, perché così se lo levavano dai piedi, perché stava a rompere l'anima questo con queste cose, che dormiva sempre di notte, la mattina andava a dormire, che poveraccio da solo, figurate tutti i calcoli delle cose, vabbè. Ad ogni modo, quindi che succede? Che noi cominciamo a concepire il tempo profondo, ovvero sia il fatto che il mondo sia frutto di un'evoluzione plurimillenaria, se vogliamo usare un termine molto, più o meno a fine Settecento. Tant'è che questo è il presupposto, quindi ritorniamo al famoso abate, quello che si chiede com'è che c'è questo disordine. Se non ci fosse stato lui, probabilmente non avremmo avuto Darwin. Perché Darwin può cominciare a pensare a questo discorso solamente dopo che è cominciata la scienza della geologia, che già c'era qualcuno che se l'ha fatto due conti e non gli tornavano perché c'erano le famose conchiglie dentro la pietra. Come ce le metti delle conchiglie dentro la pietra in 5.000 anni? Se ne rendevano conto che le cose non tornano, la prassi. Allora è chiaro che come comincia questa cosa, come si comincia a parlare di epoche e non di giorni, cominciano i geologi e fanno furore evidentemente i geologi, tanto che la prima opera di diffusione della geologia era un trattato di geologia in 3 volumi e l'hanno stampato in 60 ristampe in 100 anni perché lo leggevano tutti. Pensate quanto siamo ignoranti noi. Cioè, questi erano testi che venivano letti dalla gente normale, nei caffè, discutevano dei trattati di geologia. Pensate che razza di mondo era soltanto 200 anni fa. Allora, grazie a questo discorso della geologia, dell'evoluzione, eccetera, Darwin, che si porta questo trattato di geologia nella famosa crociera che le porta le Galapagos, eccetera, se legge questa cosa e scrive nei suoi diari: se non ci fosse stato X, che mo non mi ricordo perché scusate ma l'età comincia a lasciare il segno, ma comunque l'autore di questo trattato, io non avrei mai potuto pensare niente del genere. Quindi, come vedete, la cultura si fa in modi che non sono quelli che contempla il ministero. Non si fa con i progetti, si fa con una serie di avvenimenti significativi che capitano. Io la chiamo sincronicità, non io, la chiamo, anche Jung la chiama sincronicità, tutta una serie di buone disposizioni verso l'imprevisto, no? Inciampi in un libro, lo leggi e dici: cazzo, guarda questo, io Montagne della Mente l'ho letto perché vado in montagna, mai mi sarebbe venuto in mente che ci avrei costruito un libro sopra, però se non avessi letto quel libro il prossimo che pubblico non l'avrei scritto. Non so se è chiara la questione. E io non avrei mai dovuto leggere Montagne della Mente secondo il ministero, perché non era mica sociologia, è uno che fa camminare, figuriamoci. Quindi capite che ci sono tutta una serie di aspetti interessanti nel farsi della conoscenza che noi spesso e volentieri perdiamo di vista. Per quello vi dicevo prima, fate bene ad essere qui, perché uno deve esporsi alla possibilità di sentirsi dire cose che non sa, che non gli piacciono, che non aveva mai pensato, poi dopo fa quello che vuole. Però già il fatto che le abbia, ci sia confrontato, già il fatto di questa disposizione d'animo è fondamentale, perché è quella che fa progredire la conoscenza. Allora, e chiudiamo, perché è interessante Darwin? Perché voi direte, tutto sommato, chi se ne frega? Eh no, non tanto, perché ovviamente prima di capire che il discorso di Darwin si applica pure all'uomo, passano parecchie decine d'anni, perché noi ovviamente, essendo figli di Dio, eravamo fuori. Cioè, tutto il resto del pianeta si era evoluto secondo la teoria di Darwin, noi no. Quando sta cosa comincia a diventare, cioè, forse pure noi, può darsi, però certo siamo così figli, perché dovremmo evolverci, meglio di così non potremmo, arriva un tale Herbert Spencer, che è quello che traduce in sociologia Darwin e lo rovina. Perché se voi prendete un luogo comune del capitalismo di questi tempi, che vi pare? È un adattamento di Spencer, la legge del più forte. La legge della giungla, tutte ste cazzate, l'ha dette tutte lui. Perché le ha dette tutte lui? Perché voleva accuratamente evitare che ci fosse un problema di interpretazione evoluzionistica dell'uomo. Perché cosa dice Spencer? Cos'è che evolve? L'uomo? No, i sistemi sociali. L'uomo è sempre lo stesso. Evolvono i sistemi sociali ed evolvono, guarda caso, per diventare l'impero inglese. Quindi se vogliamo trovare un racconto che, come dire, non sta né in cielo né in terra, lo possiamo fare senza nessuna difficoltà. Allora, oggi ci sono due autori che hanno scritto un libro che è meraviglioso, ve lo dico, poi se volete so 600 pagine, quindi avviso. Si chiama L'alba di tutto ed sono un antropologo e un archeologo e un antropologo che scrivono un libro in cui dicono: chi l'ha detto che doveva andare così e perché stiamo incastrati qui? Che è esattamente uno dei punti che io prenderei in considerazione. Si chiamano David Graeber e David Vansgrow, pare che David sia un nome che ricorre in questo periodo, e il libro si chiama L'alba di tutto ed è un testo meraviglioso. L'ho finito ieri ed è fantastico, proprio devo dire. Anche perché, come a un certo punto, uno che dica delle cose anche lui un po' sensate è comodo. Ma ad ogni modo, quindi, capite qual è il punto della questione? Ovvero sia, noi siamo l'alba di tutto, the dawn of everything. Bellissimo testo. Quindi il problema perché ci interessa? Perché marca una nostra distanza essenziale dall'ambiente, una distanza ontologica dall'ambiente. Noi non ci siamo mai concepiti come parti dell'ambiente. Anzi, abbiamo costruito, grazie al discorso scientifico, l'ambiente come l'altro, con la maiuscola, la famosa realtà oggettiva. Qui potremmo fare 6 mesi di lezione, ma ve lo risparmio, però la realtà oggettiva è molto meno oggettiva di quanto non sembri, ed è un'ottima strategia però per deresponsabilizzarci. Perché a un certo punto, tu perché fai le cose? Perché ti pare giusto farle? No, perché i dati dicono che le devi fare. E se i dati ti fanno fare una cosa che non piace, ho capito, ma sono i dati. Come se sti dati, no, diceva un mio amico, i dati non sono dati soppresi. Infatti il punto è esattamente quello, ma diciamo che ci segnano anche lì un atteggiamento, no? Il mondo è esterno e noi fino all'altro ieri pretendevamo di non aver giocato nessun ruolo nella crisi planetaria, ve lo ricorderete, suppongo, che fino a 5 anni fa era oggetto di discussione se l'uomo c'entrasse qualcosa con la crisi climatica, e avevamo intere fondazioni di persone che ci dicevano no, non c'entriamo niente, questi sono cicli normali del pianeta. Cicli normali del pianeta? 8 miliardi di persone che stanno consumando a rotta di collo tutto quello che si è sedimentato in 180 milioni di anni? Sarebbe quella la normalità? Abbiamo dei concetti di normalità un po' diversi. Però il problema è esattamente questo. Noi non abbiamo una forma mentis adeguata a concettualizzare l'idea di essere parte dell'ambiente. E questo per noi è un problema, perché siccome lo siamo, che ci piaccia o meno, al di là di quello che ci raccontiamo, l'esito di questo discorso è quello che stiamo vivendo oggi. Semplice. Dopo cominciamo con la lunga giaculatoria su quando ce l'avevamo detto e cosa avremmo dovuto fare, ma insomma nel frattempo facciamo un piccolo break. Strutturare un po' questo tempo che ci rimane per affrontare questi argomenti, perché per poter affrontare la questione del come diavolo è possibile che facciamo un proposito ci manca ancora qualcosina, o perlomeno io credo, poi dopodiché che Dio è grande, perché ovviamente non mi trovo nessuna verità in tasca, quindi diciamo che sono solo una serie di riflessioni che vengono a formare tutta una serie di possibilità, poi magari mi sbaglio anche terribilmente, però diciamo che le evidenze scientifiche in qualche modo confermano. Allora, una delle cose più importanti che dobbiamo tenere presente ha a che fare con questo intervallo. Nel senso che è evidente che se è vero che noi siamo esseri che si vanno evolvendo da 6-8 milioni di anni, il modo e la conoscenza del mondo che abbiamo avuto a nostra disposizione e che ci hanno permesso di arrivare fino a qui, vanno ripensate, no? Perché noi abbiamo in mente la conoscenza come ce la siamo raccontata negli ultimi 300 anni, ovvero sia una serie di processi di astrazione e di descrizione matematizzante, una serie di processi di controllo attraverso l'esperimento, tutta una serie di questioni che ci portano ad avere dei dati, come dicevamo prima, veri. Possiamo discuterne, possiamo non discuterne, però il punto è, seppure fosse vero, abbiamo visto che questa cosa succede da 300 anni. Prima che facevamo? Cioè, quando non c'era, come dice Damasio, quando eravamo senza cervello e senza mente, quando non avevamo, lo so che è difficile da immaginare, però voi provateci, cioè fate caso per esempio che tutte le discipline orientali mirano esattamente a questo, mirano a farti vivere senza l'io, senza la consapevolezza, senza la perenne autoreferenzialità. Tutto quello che è meditazione è l'annullamento dell'io per una diversa percezione. Ecco, quella diversa percezione è quella che c'era prima, no? E questa è venuta complicandosi nel tempo, e io ho buttato giù quello che ritengo sia un modello abbastanza accettabile di come è costruita la nostra conoscenza. Allora, la prima è la conoscenza corporea. E la conoscenza corporea noi abbiamo il brutto vizio di non considerarla minimamente e facciamo male. Perché una cosa che dovete ricordarvi è che queste conoscenze che ora io vi dico non è che sono finite mano a mano che arrivavano quell'altre. Questa è una cosa che noi abbiamo un brutto vizio, cioè adesso siamo diventati così, quindi tutto quello che c'era prima io lo butto nella finestra. Non è vero. E questo è anche un grosso problema per quelli che si interessano all'intelligenza artificiale, agli algoritmi, a tutte le cose. Ed è il problema del dicibile. Cioè, quanto noi siamo in grado di descrivere la nostra conoscenza a parole. Che non è banale per niente. Voi prendete un chirurgo, prendete un ebanista, prendete un fisioterapeuta, io insegno a fisioterapia, quindi. Loro hanno una sensibilità corporea nella loro attività che non è descrivibile. Come fai a descrivere tu quanta pressione è opportuno applicare su un muscolo contratto come quello che hai fra le mani? Lo sai e basta. Esatto, io guarda, lo uso sempre io l'esempio del quanto basta, perché è cruciale, no? Perché lo sai tu e non lo puoi dire, quanto è il pizzico di sale, grande, piccolo, che fai l'umisù, cioè non è pensabile. Nella nostra, in tutta la nostra conoscenza c'è una componente grande della quale non tendiamo a non, come dire, a dimenticarci, che non è esprimibile ma è agibile, è quella con cui noi, il modo in cui noi facciamo le cose. Cioè, se a me chiedessero, facci un protocollo su come si insegna, io non ne avrei la più pallida idea. Perché l'insegnamento, dal mio punto di vista, è un entrare in sintonia con l'ambiente, con quello che è la necessità, qualcuno si distrae, qualcuno che non gliela fa più, qualcuno che è più interessato, un momento nel quale devi cambiare ritmo, fare una battuta, dire una parolaccia, scuotere, cioè, ma non lo sai prima, lo sai lì e lo senti. Se sei bravo, se non sei stanco, se è la giornata adatta, tutta una serie di variabili che però sono sempre lì tutte. Noi facciamo finta di poter rendere il comportamento e lo studio una procedura, ma è una balla colossale. Da quando abbiamo cominciato a proceduralizzare il sapere, noi non stiamo più scoprendo niente. Guardate la storia degli ultimi decenni di ricerca scientifica, c'è niente. Tutto quello che abbiamo scoperto erano tutte cose che già si erano dette prima della Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale, ai primi del Novecento, di originale. C'è la teoria delle stringhe, che alla fine qualcuno sta cominciando a dire, forse hanno sbagliato. Sono passati 26 anni, però voglio dire, no, senza fretta, uno piano piano. Però non le scopri le cose se ti metti a tavolino per scoprire le cose. Le cose le scopri inciampandoci. Se voi andate a fare un po' di storia delle scoperte scientifiche, questa secondo me ti piacerebbe, ti accorgerete che tutte le grandi scoperte degli ultimi secoli sono state fatte tutte per sbaglio. Come la penicillina, come i raggi Röntgen, come tutta la grandissima parte di quello che si è scoperto perché qualcuno si è distratto, ha fatto un casino. Tant'è che lo scopritore della penicillina, che al momento mi sfugge, ma Fleming mi pare, no? Ian Fleming. Una volta si narra, questo ci sono dei libri divertenti, c'è uno che si chiama James Gleick, che vi consiglio caldamente di leggere, che è un giornalista divulgatore, ma bravo, che ha scritto tutta una serie di articoli sulla teoria dell'informazione, sulla teoria del caos, sulle grandi figure, su grandi matematici, insomma, bellissimi libri, e racconta questo aneddoto di Ian Fleming, che una volta andò in un laboratorio dove tutto era scintillante, pulito, no? Tutte le cose come oggi, si guardò intorno e disse, beh, qui mi sa che non scoprirete granché qua dentro. Perché lui era quello che gli erano andate a male le culture, era venuta fuori la penicillina per sbaglio, no? Che insomma, quelle cose lì che facciamo, no? Ecco, allora la domanda che io spesso faccio anche ai miei colleghi è: perché non vogliamo prendere atto del fatto che l'uomo funziona in un altro modo? Cioè, l'uomo non è un essere, non è una procedura. Noi ci trattiamo come procedure, costruiamo il mondo come procedure, facciamo cose perché le vanno fatte. Quanti fanno dei corsi come questi perché vanno a curriculum? E non gliene frega assolutamente un accidente di quello che viene detto. Ah, si fa, bisogna farlo, dove hai fatto 4 laboratori, ok, fatti 4 laboratori, hai imparato niente, no, ma chi se ne frega, tanto è uguale. Questo è il modo nel quale stiamo lavorando sul mondo, è lo specchio del problema, perché a noi della qualità di ciò che facciamo importa sempre meno, purché lo si faccia. Tant'è che la grandissima parte della cultura della sicurezza sul lavoro e tutto il resto cos'è? È un pararsi il culo, detto in modo estremamente, come dire, non ho dubbi. Eh? Guardi. Quindi capite che, no, che la questione è interessante, è importante, perché non è soltanto nelle piccole cose banali, è ovunque che questa cosa si riverbera, perché è parte di quella che i tedeschi chiamano Weltanschauung, la visione del mondo. Noi il mondo lo vediamo così E purtroppo, secondo me, lo vediamo male. Ma pensate anche soltanto, pensate, tanto per darvi un esempio banalmente concreto. Cartesio ci ha detto che attività intellettuale, corpo, che va a riprendere tutto quello che si diceva sin dai greci sull'anima laborans, no? A distinzione tra le professioni liberali e le professioni, quelle, come dire, più basse, i colletti bianchi, no? Pure lì sono 3.000 anni che andiamo in giro sempre su questo tipo di discorso. Però qual è uno dei riflessi fondanti della questione? Che noi facciamo lezioni così. Cioè, tu fai lezione stando fermo per 4 ore, 5 ore, e fai male, perché non impari così. Perché quando è che impari? Quando cammini, quando ti muovi, quando sei in grado di... Non è casualmente che Platone aveva la famosa accademia nella quale i peripatetici, no? Non erano le prostitute, erano quelli che camminavano ragionando. E voi prendete Rousseau, prendete Nietzsche, prendete i grandi filosofi, e tutti vi diranno: io penso e capisco solo quando cammino. Perché? Perché noi siamo corpi in movimento. Non siamo corpi fermi, noi siamo corpi in movimento. Il movimento aiuta a concettualizzare, aiuta a liberare la mente, aiuta ad aprire il pensiero, aiuta a far emergere quelle cose che stanno lì ma non le prendi se le cerchi. Ma ve lo ricordate l'eureka di Pitagora? E che cos'è l'eureka di Pitagora secondo voi, se non esattamente questo? Il fatto che nell'attività di conoscenza troppa attenzione fa male. Quello è il punto, che è quando tu stai facendo un'altra cosa, ecco che cazzo stavo cercando. Non si è mai successo? Hanno fatto una ricerca all'università americana, perché le università americane fanno delle ricerche di un'inutilità stratosferica, in cui hanno scoperto che il momento migliore per avere una buona idea è alle 10 di sera sotto la doccia. Tu dimmi te, strana sta cosa, gliela potevo dire. Perché è quello, perché quando tu trovi le cose, quando non le cerchi. Questa, un grande sociologo che era Robert Merton, la chiamava serendipità, ovvero sia inciampare nelle cose. Allora, se tu cerchi per... Ma quante volte mi è mai capitato di dire: come si chiama quello, come si chiama quello, come si chiama, non ti ricordi? Fai un'altra cosa, ah, Robert Altman! E dici: ma da dove? Da dove è uscita fuori? Funziona così, perché noi funzioniamo in un altro modo. Quello è il problema, la conoscenza, io dai a cercare di spiegarlo a tutti i miei studenti, a voi e a quelli che verranno, la conoscenza non è un processo industriale, la conoscenza non è manco un processo volontario nella gran parte dei casi, la conoscenza è qualcosa che tu lasci accadere. Allora, quando tu prepari un esame, che fai? Quando prepari un esame, prendiamo il nostro studente che è il più fresco di tutti, che facevi quando preparavi gli esami tu?
Ma io partivo dalla prima pagina.
E poi a un certo punto ti fermavi oppure no?
No, continuavo dal primo giorno all'ultimo giorno a leggere.
Questo è un errore. Io se ti ricapita di fare un esame, dammi retta. Allora, io ho fatto scienze politiche a Roma e avevo un esame di quei famosi esami filtro che c'erano al tempo, era storia dei trattati internazionali. Una tramvata. Manuale di Rosel, alto così, 600 pagine, di date di tutti i tipi, nomi, confini, clausole, un'ira di Dio, ancora mi sono tenuto gli appunti a casa, sono tutte pagine scritte con tutte date, trattato di questo, trattato di quello, c'era questo, un incubo, una cosa, 6 mesi di studio matto e disperatissimo, 20 giorni prima dell'esame sono andato in vacanza, perché avevo studiato talmente tanto, Dio, questo ormai lo so, lo devo lasciare lì. E ho preso 28, e ho preso 28 in un modo che si è tramandato all'università, alla Sapienza si è tramandato, perché fu una comica assoluta proprio. Ve lo racconto per alleviare un attimo la cosa. Perché il professore mi fa: quanti tedeschi c'erano in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale? Momento di gelo. Io dico: parecchie decine di milioni, perché non sapevo che cavolo volesse dalla vita mia. Lui che cosa voleva? Voleva che io gli dicessi che c'erano tutti i tedeschi d'Europa che erano stati rimessi sui treni e rimandati a casa perché volevano evitare che qualcuno ricominciasse con lo spazio vitale del Führer. Questa era l'idea generale, no? Quindi quando l'ho capito gliel'ho detto, eccetera, eccetera, ok, perfetto, va bene, ho fatto un buon esame. E quindi vedo, finisce l'esame e vedo che lui scrive 30 e io dico: vedi, che roba, fantastico. L'assistente accanto, o hanno discusso mezz'ora. L'assistente voleva che io facessi i nomi dei tedeschi in Germania, alla fine mi ha dato 28, ero incazzato in un modo che non ve lo sto neanche a descrivere, però ovviamente un esame del genere non è che vuoi fare, perché voglio dire, quindi ho preso il 28, Poi quando siamo diventati colleghi, mi è capitato l'assistente, ho detto, io a lei ancora me la ricordo, che mi è costato 2/30 sulla faccenda dei tedeschi di Germania. Però il punto è quello, tu devi lasciare che la conoscenza si, come dire, come il vino. La conoscenza migliora nel tempo. Se tu hai studiato, è chiaro che tu devi aver studiato, se non hai studiato non vale, ma se tu hai studiato, non devi stare costantemente lì, perché sennò che succede? Come fanno tutti i miei studenti? Arrivano e mi fanno, gli faccio una domanda e fanno, l'ho letta 2 minuti fa, non mi ricordo. Io, che ti ho detto a lezione? Che se continui a ripassare fino a prima, arrivi qui che non capisci più un cazzo. Perché a te non devi saperlo sempre, lo devi sapere quando arrivi da me. Perché quella è un'altra cosa che spesso e volentieri non teniamo presente. Chi di voi ha tutta la sua conoscenza perennemente presente? Nessuno. No, la tua conoscenza deve esserci quando ti serve. Quindi tu non devi sapere prima. Prima non sai niente. Quando ti siedi, improvvisamente sai. Altro aneddoto universitario. Vado a fare diritto privato. Altra materia che mi ha sempre proprio... Allora vado, giornata che stavano volando i libretti a tutte le parti, no? Quindi arrivi già, e sento l'esame accanto, quello che chiede all'esaminando, quella è l'unica parte del corpo che è disponibile, e io senza pensare dico i capelli, e quello, bravo, vede che già cominciamo bene, e io sono rimasto, pensavo una battuta, giuro, non ci avevo pensato che potesse essere vera la risposta, invece era quella, erano i capelli, e da lì l'esame, quello è andato bene, è finito bene, quindi, però capite com'è, cioè è quando sei lì che devi essere in grado di saperlo, quello che serve, non sempre. Perché tutti mi chiedono, non mi ricordo niente. E ho capito, ma perché dovresti ricordartelo ora? C'è un motivo? No. E allora? Capite? La conoscenza è qualcosa che si fa. Che si fa pian piano, che devi lasciar lì, che richiede dei tempi morti, nei quali tu non rompi l'anima. Perché la tua funzione consapevole è parte di quello che sei. Piccola parte di quello che sei. E rischia di essere spesso e volentieri ingombrante. Troppo ingombrante. So se avete presente la fortuna del principiante. Vi è mai capitato di fare la prima volta una cosa e farla benissimo, dopodiché un disastro totale? Perché? Perché nel momento in cui tu fai una cosa per la prima volta, la ragione non ha niente a cui attaccarsi, per cui sta sullo sfondo e tu fai spontaneamente. Spontaneamente è una parola molto ingannevole, no? Tu ti affidi alla tua conoscenza corporea e lasci che lei faccia. E fa. E la mia prima partita di biliardo sembravo il colore dei soldi con Robert Redford, non so se vi ricordate, era un asso del biliardo. Infatti ho detto, cazzo, tutti mi dicevano che è difficile. Guarda, che dalla seconda partita in poi l'ira di Dio, perché? Perché dalla seconda partita, pensando di aver capito qualcosa nella prima, ho cominciato a fare i conti e le palle andavano ovunque tranne che dove avrebbero dovuto andare. Ed è sempre così, perché la ragione è spesso un ingombro. Tant'è che lo stesso Kant, che da questo punto di vista non è proprio l'ultimo, no? Che cosa aveva fatto? La critica della ragion pura. La devi usare quando serve, non sempre. Perché se la usi sempre comincia a diventare uno che non sta troppo bene col cervello, come probabilmente siamo noi. Lo stesso Wittgenstein, che insieme a Weber è stato titolare di uno dei più significativi esaurimenti nervosi nella storia del pensiero occidentale, a un certo punto se n'è accorto. Dice, tu ovviamente se devi costruire un ponte misuri le distanze in modo perfetto e ti viene un ponte come Concadore a Roma che fa ridere i polli, però lasciamo perdere. Ma perché devi sapere quanti passi hai fatto se vai a passeggiare? Domanda che possiamo porci, no? Perché io devo avere costantemente il conto con l'orologio, con la scarpa, con il satellite di dove sono stato, quanto ho camminato, quante calorie ho consumato, eccetera eccetera. Questo lo dice, c'è un'altra tale Rebecca Solnit che ha scritto un libro che si chiama Storia del camminare, vedete che ci sto, come dire, è un tema che mi interessa molto, nel quale fa presente delle cose che avevo notato ma non avevo tematizzato. Voi andate a camminare ogni tanto? Avete notato quante scorciatoie ci sono nei sentieri fatti tu vai a camminare, vuol dire che ti piace camminare. Perché devi tagliare in verticale le curve? Per far prima pannare dove? Non so se è chiara la questione. Dove devi arrivare? Non è che c'è un premio in fondo. No, tu stai lì per camminare, quindi vai comodo, non è un problema, anzi, te la godi di più. No, tu come puoi, pigli e tagli. Perché siamo malati da questo punto di vista. La performance è diventata una logica onnipervasiva. Noi tutto quello che facciamo dobbiamo farlo al massimo. poi un massimo che si riesce a capire fondato su quale tipo di logica che non sia quantitativa, perché quella è l'unica accettabile, però come diceva Simmel, l'unica qualità della quantità, no, quella del denaro, l'unica qualità del denaro è la quantità, e noi siamo ovviamente in questo genere di discorso, no? Quindi il quanto basta non è, teoricamente non ha senso, ma quando tu, anche se ti piace il caffè dolce, ma mica vuoi essere entrato al zuccheriere e lo mangi col cucchiaino perché ti fa schifo, cioè c'è un troppo. Allora, un saggio che ho scritto nel 2017 cominciava in inglese per spiegare agli inglesi come si dice il troppo stroppia, sono diventato matto, però funzionava, perché il problema è esattamente lì. La nostra logica è una logica della massimizzazione a tutti i costi, ma è vero che il massimo è sempre il meglio possibile? Perché l'idea del quanto basta è proprio esattamente un altro discorso. Quanto basta? Non c'è niente di estremo, non c'è niente di assoluto, ma anche il nostro modo di pensare la libertà è falso. Perché noi non siamo dipendenti da qualsiasi cosa. Siamo tra gli animali più dipendenti del pianeta, non abbiamo nessuna capacità nostra autonoma per fare le cose. Abbiamo bisogno di respirare, di mangiare e di bere, di curarci, di coprirci, eccetera. No? Quindi è tutta sta logica, tutta sta retorica della libertà e dell'autonomia soggettiva da dove l'abbiamo tirata fuori dal cilindro. Questo per dirvi che noi di fatto abbiamo un modo di vivere il mondo che è molto più mitico di quanto non sembri. Noi ancora oggi ci raccontiamo delle cose con piglio razionale che non stanno né in cielo né in terra. Pensate, tanto per dirne una, al mito della crescita infinita. Ma poi esiste un mercato che cresce per sempre? Dove? Come? Visto che ci sono dei limiti. Ma quei limiti, diciamo che sono venuti alla nostra attenzione nell'arco di tanto tempo. Il tema dell'ambiente, ragazzi, è un tema che compare nebulosamente sulla scena delle problematiche dopo la bomba atomica, 60 anni fa, 70 anni fa. Prima non si era posto il problema a nessuno, tant'è che le fondamenti dell'economia classica non contemplano un problema di materie prime e non contemplano un problema di disposizione dei rifiuti, perché tanto c'era spazio, che problema c'è, dov'era il problema? Noi siamo andati avanti per quasi tutta la nostra esistenza di stati moderni, di culture moderne, senza mai porci il problema che le cose potessero finire, perché le cose stavano là, sempre state là, che mo finiscono. E che mo siamo diventati 8 miliardi, prima eravamo 1,5 miliardi, 2, 800 milioni, insomma, e consumavamo molto meno. Ma non c'è questo problema nell'economia classica. Sono chiamate esternalità. Cose che, come dire, circostanze che in qualche misura influenzano il processo produttivo, ma questo processo produttivo pure lui si concepisce in un mondo suo, separato, che non ha connessioni con la vita normale. Noi siamo bravissimi a separare tutto, Cartesio docet, ma è una delle nostre abilità assolute. Il problema è che sono separazioni fittizie, sono astrazioni retoriche, nella prassi non funzionano. Nella prassi il petrolio finisce, le materie prime finiscono, la terra finisce, noi non abbiamo idea di quanto ci voglia fare la terra e la trattiamo come se fosse cacca, scusatemi il giro di parole. Ci vogliono secoli per un pollice di terra, perché la terra non viene col pacchetto, il pacchetto contempla rocce. Quindi quella che è la famosa terra fertile è qualcosa che viene generato nel tempo lungo, nel tempo, il famoso tempo profondo, da animali, microbatteri, microorganismi, piante, eccetera, che piano piano fanno sì che quei minerali diventino qualcosa dove attacca la vita. E noi la terra la trattiamo come se fosse il peggiore degli scarti. Sta finendo la terra. E quella che c'è è disfatta. E quando dice ai contadini, che dovrebbero essere quelli che magari dovrebbero avere un certo interesse in proposito di tornare alle coltivazioni a Maggese per dare tempo alla terra di riprendersi, che la vecchia cultura sapeva benissimo, loro dicono no perché dobbiamo produrre. Sai che c'è? Allora vaffanculo, scusatemi il francesismo, però vuol dire che te la stavo cercando, che tu dovresti essere quello che mi chiede a me di stare fermo, non viceversa. Però anche queste sono cose che chi è che si è mai posto, quanta gente in giro si pone il problema della produzione della terra? La terra sta là, è ovvia, è un'altra di quelle cose ovvie, ma quando cominci a ragionare su una scala diversa di ovvio non c'è nulla. C'è soltanto un processo di decine di milioni di anni che ci hanno portato ad avere del carbone, del petrolio, dei minerali, eccetera, eccetera, che noi stiamo sprecando per fare che? Boh, mistero, perché poi il 95% delle merci prodotte oggi sono prive di senso. Cioè l'unico senso che hanno è che qualcuno se le compri, fine, ma non servono a niente. E noi stiamo finendo tutte le scorte che il pianeta aveva in qualche misura accumulato durante queste decine di milioni di anni per farci il merdolino, per farci i glitter, per farci le cose del cellulare, tutte cose che sono totalmente inutili. Quindi come la vogliamo collimare sta cosa? Perché è un, il momento in cui io prendo atto dei limiti, e già la parola limite è una parola che non si sposa male, perché già implica una specie di torsione verso qualcosa che sarebbe più auspicabile. Ma che c'è di più auspicabile? Consumare di più. Quindi già quest'idea del limite, no? Della misura, potremmo dire, della necessità, della misura dello sviluppo, è un po' difficile spiegarla o renderla operativa. Ok, ci siamo fin qui? Bene, quindi dicevamo, facciamo un piccolo rewind. Torniamo al fatto che se state seduti qui a rompervi le scatole a scrivere queste cose è perché Cartesio ci ha detto che questa è un'attività intellettuale e che quindi il corpo non deve disturbare. Mentre il corpo sarebbe parte integrante dell'attività cognitiva, perché il corpo, il primo agente di conoscenza di cui noi siamo, ha conoscenze che abbiamo a disposizione. Pensate ai bambini, li attonano, toccano, si mettono una cosa in bocca, sbattono, e quello è sapere, il sapere corporeo, quello che poi ti fa sedere in modo decente, ti fa camminare bene, che non ti fa sbattere contro gli oggetti, che magari ti fa pure guidare sta benedetta macchina senza rompere le palle a tutto il resto del pianeta. Ecco, quel tipo di conoscenza è la prima conoscenza che viene col pacchetto. Poi a un certo punto, come abbiamo visto, il cervello si complica ed arriviamo al sistema limbico. Il sistema limbico è interessante perché il sistema limbico, come vi dicevo, è il luogo delle emozioni. Cioè, dal momento in cui noi ci siamo dotati del sistema limbico, la conoscenza corporea ha fatto uno scatto qualitativo, è diventata anche qualcos'altro. Ed è diventata una prima conoscenza immaginale e simbolica. Tanto per... ci siamo fin qui? Adesso ve la spiego meglio. Però, tanto per capirsi, cosa ci siamo raccontati noi dalle scritture? In principio era il verbo. Guarda i casi della vita. No? Non è vero, ragazzi, non è vero. In principio era il gesto. Prima c'è stato il gesto, noi siamo stati, per milioni di anni, esseri che gesticolavano. Poi, a un certo punto, cosa è successo? Che questo gesto, grazie all'apporto delle nuove capacità che venivano col sistema limbico, è diventato un gesto con un significato, è diventato un gesto espressivo, ha cominciato a diventare un modo per comunicare a un livello di maggiore complessità. Quindi dal gesto siamo passati al rito. L'idea che prima ci sia il mito e che poi il rito sia un adattamento del mito è una balla colossale. Prima c'è il rito. Poi, quando arrivano le parole, e arrivano parecchio dopo, qualcuno mette i riti in parola. Ma dopo. Capite? Quindi c'è un punto, una parte della nostra esistenza in cui noi siamo stati esseri che immaginavano. Tant'è che le prime attestazioni di una creatività umana non sono mica discorsi, sono affreschi, sono disegni. Noi abbiamo cominciato a disegnare, non parlavamo, ma disegnavamo. Ed è andato avanti a lungo. Tant'è che uno dei miei autori di riferimento, che si chiama Gilbert Durand, e che ha scritto un libro fondamentale che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, dice esattamente questo. Non c'era prima la parola, prima c'è stata l'immagine. Allora che succede? Che noi vediamo che dalla corporeità passiamo a una conoscenza simbolico-emotiva e immaginale e cominciano a nascere i primi, le prime articolazioni semiconsapevoli del sociale, perché il sociale c'è da molto prima della parola, tant'è che è patrimonio anche di tanti altri animali. Se non fosse che noi abbiamo deciso che l'animale, per essere come noi, deve parlare, perché non so se è presente il cane, poverino, gli manca la parola, perché dovrebbe averci la parola? Ma dove sta scritto che tutto quello che è intelligente sul pianeta deve avere la parola? No? Il cane potrebbe guardarti, certo, perché ci avesse il naso, perché quello ha un fiuto che è 300.000 volte meglio del nostro, però quello non conta, se non parla va bene. Tanto per darvi un'idea dell'antropocentrismo. E questo è l'antropocentrismo. L'antropocentrismo è il fatto che se le cose non sono a nostra misura sono inferiori. Perché? Essere diverse e basta, no? Sarebbe carino, no? No, sono inferiori, perché noi siamo figli di Dio, noi parliamo, quelli no, quindi sono animali, possiamo piaccarci nei denti quando ci pare. Comodo, molto comodo. Però qualche piccolo problema quando sei 8 o 9 miliardi a piaccarci nei denti, toccherebbe che te lo ponessi, trovo. Però, quindi, questo tipo di sapere immaginale cosa porta? Porta ad una serie di, di valori che pian piano si affermano, di scelte a favore di alcune dinamiche anche conoscitive. Tanto per dirne una che ci interessa particolarmente, noi abbiamo due grandi dinamiche logiche, l'analisi e la sintesi, no? La disgiunzione e la congiunzione. Il nostro sapere disgiunge. Noi siamo quelli che conoscono attraverso l'out-out, non attraverso l'et-et. E l'out-out purtroppo nella realtà non c'è. Non c'è niente che è o bianco o nero, trovatemelo, io sono qui, aspetto, me lo portate, io sono contento. Ma non c'è nulla di quello che noi conosciamo che può essere categorizzato senza nessun residuo in due categorie alternative. Eppure abbiamo costruito il nostro modo di conoscere il mondo tutto sulle due categorie alternative, che hanno un costo. No? Perché tutto quello che non è bianco e non è nero, che è grigio, che è la gran parte, dov'è? Dove lo metto? Dove lo infilo? Boh, non lo so, perché noi ragioniamo in un modo che è logicamente accettabile, ma non ha nessuna non c'è nessun motivo per cui sia migliore, capito? Cioè noi abbiamo scelto da qualche parte, nel momento in cui si è formata una cosa che io chiamo il paleodigma, abbiamo scelto l'out-out e abbiamo continuato ad applicarlo senza porci nessun problema. Tant'è che avete sentito quanti discorsi oggi sul fatto che ci sono divisioni continue, che tutto si polarizza. Come faceva a non polarizzarsi? Era ovvio, man mano che tutti i freni tradizionali, tutti i freni del buonsenso sono venuti meno, siamo passati alle polarizzazioni spinte, ma per forza, come fai a non polarizzare se so 3.000 anni che polarizzi? A me mi fanno, come diceva sentito l'altro giorno uno, a proposito del caporalato, c'era il, che era il direttore dell'Huffington Post, Mattia Feltri, che credo sia il figlio di Vittorio Feltri, cosa inspiegabile, sì. Vabbè, ad ogni modo, faceva questo ragionamento sul caporalato e diceva: a me mi indignano quelli che si indignano. E io sono d'accordissimo con lui, perché il caporalato lo sappiamo tutti, che sta lì. Non è che è una novità improvvisamente, mo perché muore male uno, oddio che avete fatto, sa quelle cose che tu dici, oh, quanto siete ipocriti, mortacci. Allora, lo stesso discorso identico si può fare per questo discorso, per questo. Ma di che ti stupisci che il 50% è rosso e il 50% è blu, quando non stai facendo altro da 4.000 anni? Sono 4.000 anni che andiamo avanti con l'out-out noi, col terzo escluso, Aristotele, ci abbiamo costruito sopra tutte le logiche del mondo, il circolo di Vienna, Wittgenstein che ci ha avuto esaurimento nervoso, non a caso, e tutti quell'altri freghe, e tutta quella banda dei matti scatenati, per cosa? Perché dobbiamo avere un mondo preciso e rigoroso, che guarda caso suona tanto scientifico, no? Il mondo non è preciso, né manco rigoroso, toccherebbe faccia pace questa cosa, il mondo è piuttosto un casino. Il mondo è un posto dove le cose sono contemporaneamente tante cose. Quindi come facciamo a vivere in un mondo che non risponda alle nostre logiche? Cerchiamo di farlo diventare come diciamo noi. I risultati sono questi. Ci sono dei costi. Soprattutto perché? Perché quando tu sei abituato a ragionare sempre in out-out, anche se io ti dico che guarda, le tette è un'ottima idea, tu puoi pure essere d'accordo con me, ma nella prassi non lo farai mai. Tant'è che nelle culture tradizionali, nelle culture organizzative correnti, che c'è tutto questo discorso continuo del team building, il lavoro di gruppo, eccetera, voi prendete un manager qualunque che vi dirà che non funzionano mai, perché quelli a cui si racconta questo discorso sono competitivi. Quindi tu gli puoi dire benissimo, coopera, 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 finché a un certo punto una bella coltellata alla schiena e la faccenda è chiusa, perché non è così facile, ragazzi. Perché c'è una cosa che si chiama socializzazione, c'è una cosa che si chiama abitudine, c'è una cosa che si chiama costruzione del sé. E il bello brutto del nostro modo di esistere è che noi abbiamo costruito il sé con tutti questi ingredienti, per cui rinunciare a uno di questi vuol dire rinunciare a un pezzo di sé. Non è semplicemente un'operazione astrattamente teorica, non è un'operazione blandamente cognitiva, è una parte di te che salta, perché tu sei abituato a pensare che quello è vero, che quello è giusto e non ci rinunci, perché non è facile, perché conoscere non è, come diceva Cartesio, un'operazione astratta, conoscere è un gesto totale, è un gesto complesso, è un gesto articolato, multidimensionale, la tua conoscenza sei tu. E quindi? Io oggi ho detto alla mia collega scherzando che mi sto curando dal lavoro, non scherzavo mica. Perché io sono venuto, sono stato cresciuto ai miei tempi da una famiglia in cui il culto del lavoro era una cosa che era fondamentale. Eppure il lavoro non è così, è stato interpretato male, è stata una lunga storia sbagliata, è qualcosa che ci siamo raccontati 350 anni fa, non vale più. Ma lo vogliamo dire questo o no? Quando c'è gente che per farla sta a casa deve chiudere le aziende perché altrimenti vanno a lavorare pure quando non serve. Lo sapete che in America ormai chiudono per forza le aziende perché altrimenti non fanno fare nessuno. Quindi dov'è il problema? Il problema è che sono cose che dirle è facile, è farle che non è facile per niente. E qui arriviamo alla questione dell'ambiente. Che tu puoi dire quello che ti pare, però è talmente profondamente infilata nella nostra testa. Allora io sono andato a Ponza qualche anno fa e sono andato in un'isoletta lì davanti, che non mi ricordo come si chiama, dove c'era una spiaggia di ciottoli meravigliosa. No, è lì davanti, mi ricordo come si chiama. Ad ogni modo, poco male. In mezzo a tutti i ciottoli c'erano bottiglie di plastica e buste di plastica. Allora, siccome a me è una cosa che proprio mi fa venire il sangue, no? Allora, ho preso una busta di plastica e ho cominciato a buttarci dentro le bottiglie di plastica. È arrivata una e mi ha detto: ma lei abita qui? Capite la logica qual è? Cioè, tu non puoi preoccuparti dell'ambiente di lì se non ci abiti. È mica problema tuo. Quella è la questione. È tutto lì. Il fatto che non riesci a vedere che è un tuo cazzo di problema. No, soltanto sotto, e manco sotto casa, perché sotto casa mia oggi ho piato una bottiglia di vetro e l'ho buttata dentro la pattumiera e stava lì, e c'era qualcuno che ha deciso che poteva stare benissimo lì. Ma non è la bottiglia di vetro il problema, a parte che il fatto che 9 miliardi di persone una bottiglia di vetro a testa è già hanno fatto bingo, ma è proprio il fatto che tu non vedi la questione.
Che non ti ricordi, cioè, tu...
Esatto. Ma questo purtroppo fa parte di un processo di deresponsabilizzazione di cui parlavamo prima. È comodo, no? Però tu poi diventi un niente. Cioè, è una specie di ameba che sta lì e rompe pure i coglioni. Spesso. Però questo è un altro discorso. Ma noi ci siamo costruiti così da fine Settecento. Cioè, fine Settecento purtroppo, ragazzi, è un momento, un turning point serio. Da fine Settecento in poi il mondo è cambiato. Tutto quello che c'era prima noi non riusciamo a capirlo proprio, perché ragioniamo come se ci fosse sempre stato tutto, ma non c'era quasi niente di quello che ci raccontiamo noi oggi fino a fine Settecento. C'è voluta la fine dell'ancien regime, la fine piuttosto sanguinosa, come ricorderete, con la rivoluzione francese e tutti i processi intermedi, perché chiaramente non è che al tempo se c'è alzato uno si è alzato ok, adesso cambiamo e facciamo la modernità. No, questo ce lo siamo raccontati noi dopo. Ma voi saprete, suppongo, che per esempio Newton era un alchimista. Vedo una cattiva notizia, non era uno scienziato. Tant'è, e questo è documentato, se volete c'è anche un libro del mio collega che si chiama Il baule di Newton, qualche anno fa hanno trovato un baule di scritti originali di Newton. Di scritti autografi di Newton. Quindi tu dici, cazzo, una scoperta, no? Qualcuno ha mai sentito nominare questo baule? No. Perché? Perché è nei sotterranei di un'università israeliana. Perché questi scritti di Newton sono tutti scritti di alchimia e teologia. E tu non puoi avere il padre della rivoluzione scientifica che è un alchimista. Fai brutta figura. Visto che l'hai dipinto come il primo degli scienziati, quando non era per niente il primo degli scienziati, come d'altronde Giordano Bruno era un mago. Tu figurati quanto potevi farlo diventare il primo dei pensatori moderni. No, noi abbiamo violentato tutto quello che c'era sotto mano, ragazzi. Cioè, non c'è quasi nulla di quello che ci raccontiamo che era così nel momento in cui accadeva. Dopodiché siamo arrivati noi e abbiamo iniziato a dire: ah, questo ci fa comodo, quello che si assomiglia. Newton, il fatto che fosse matto come un cavallo, lo saltiamo, perché sennò come facciamo poi a costruire le leggi dell'universo che ci ha suggerito lui su sta cosa? E quindi facciamo finta che era intelligente e sano. Cioè, ma Newton era matto come una foca. Cioè, se non c'era un amico che gli portava da mangiare, quello andava avanti 4-5 giorni senza mangiare. Quando ha fatto gli studi di ottica si era infilato un chiodo sotto un occhio e faceva così per vedere come cambiava il punto da solo. Cioè, delle cose dell'altro mondo. E noi abbiamo una passione per i pazzi, che secondo me dice parecchie cose. Che tenete presente che Newton era matto come un cavallo. Calvino, peggio che andare di notte, eppure è quello che per un verso o per l'altro ha fondato il capitalismo. Dopodiché abbiamo Frederick Taylor, che era quello che ha messo in piedi l'organizzazione scientifica del lavoro, che era matto come due cavalli. E noi tutti questi li abbiamo, eccolo, finalmente, facciamo tutto come ha detto Taylor. Ottima idea, infatti ci troviamo in una situazione perfetta. E ora ci abbiamo Elon Musk. È un continuo. Se non sono matti, non ce li volevamo, ma tutti matti nello stesso modo, oltretutto, perché ci fosse un matto un po' diverso, cioè, beh, perlomeno alterniamo. Invece no, sono tutti matti uguali. Tanto per dirvi, uno dei seguaci di Taylor, Taylor è quello dell'organizzazione, il McDonaldizzazione del mondo, cioè, come si chiama, la cintura di montaggio, come si chiama, catena di montaggio. È lui il responsabile di tutta questa meraviglia burocratica anche in larga misura, cioè, vabbè, comunque. Allora, un suo adepto, perché non si può chiamare diversamente, un bel giorno si dice: ma se io mi rado con una mano e ci metto 5 minuti, se mi rado con due ci metto 2 minuti e mezzo. Ora, il problema è che questo c'aveva i rasoi a mano libera, quindi a mano libera, quelli dei bei vecchi tempi, quindi ha provato, hanno portato dei corsi in ospedale perché si era sgozzato sto deficiente. A causa di questo fenomeno tutto accadeva allo squillo del fischietto, salvo la preghiera. Te potevi pregare quando ti pareva, però tutto il resto lo faceva quando lui fischiava. Cioè, tu vi rendete conto di che mondo è questo? Perché questo mondo qui noi non lo conosciamo, ma è il nostro. Agli inizi del Novecento, nelle mostre internazionali, quella di Chicago, quella di Parigi, eccetera, c'erano dei banchetti nei quali si insegnava alle casalinghe ad essere efficienti. Cioè, non solo c'erano i processi di catena di montaggio in fabbrica, ma volevano che questi processi diventassero operativi ed effettivi nella vita normale. Poi ti chiedi: com'è che c'è il mito della performance? Com'è? E come faceva a non esserci il mito della performance? Spiegatemi. Quando devi stirare i panni, devi stirare con pochi gesti fondamentali, così ne stiri di più, fai prima, perché poi? Dove vai? Qual è il tuo scopo? Perché è una cosa che chiedo sempre ai miei ragazzi. Famo prima, per fa che? Dannate. Che c'è di così importante per il quale tu devi sacrificare qualunque piccolo residuo di tempo in cui potresti annoiarti, piena boccata d'aria, parlare con qualcuno? Corri, panna, dove? Dove? Dove vai? A me viene una risposta che non vi dico perché sto registrando, però comunque diciamo che no, te viene un po' dal cuore, come cosa c'è. C'era un bellissimo film di Wim Wenders qualche anno fa che si chiamava Falso Movimento, che la diceva un po' tutta questa sulla questione. Però quindi, come vedete, le radici culturali di questo nostro atteggiamento sono tutte lì da sempre, o perlomeno negli ultimi 400 anni, se vogliamo tenerci un attimo contenuti. Perciò la domanda poi diventa: come faccio in qualche modo a venirne a capo? Perché noi siamo rimasti, che abbiamo detto che c'era, abbiamo detto, conoscenza corporea. Conoscenza emotiva, conoscenza simbolica e immaginaria, e ragione. Buona ultima, come abbiamo detto più volte. Allora, come sottolinea Damasio e come vi dirà chiunque studi la vita e l'evoluzione è un processo sensato. Cioè, se c'è qualcosa, l'evoluzione la usa, non la scarta, magari la rivisita, no? Tant'è che Damasio dice: io mi rendo conto che potrà sembrarvi strano, però noi stiamo usando delle cose che stanno lì da milioni di anni, le abbiamo semplicemente adattate a delle nuove esigenze. Quindi noi non siamo nuovi, siamo antichissimi. No? Allora, com'è possibile che fin qui siamo arrivati con una coerenza fra gli step notevole, perché tutto piano piano, no? Che vi dicevo prima quando vi parlavo di Durand? Cosa dice Durand? Che tu puoi creare una categorizzazione dei simboli utilizzando come riferimento i riflessi fondamentali fisiologici. Cioè, i simboli e le logiche simboliche si costruiscono e si strutturano su dei riflessi corporei. Quindi queste tre conoscenze sono tutte organiche. Capite? Cioè, il gesto che diventa un gesto significativo lo diventa perché era un gesto importante corporealmente. Vi faccio un gesto e vediamo se vi dice qualcosa. Oppure? Non avete visto pubblicità recentemente? Questa è la pubblicità di Borotalco. Alta le macchie. Stop al sudore, anzi, mi correggo. Stop al sudore. È bella questa perché ti fa capire come ragioniamo o come non ragioniamo. Perché questo gesto è un gesto, come ha capito perfettamente lui, che esprime gioia. Basta, cioè se tu sei contento di qualche cosa, non fai un gesto, vai verso l'alto. Noi siamo, questa diremmo la chiama verticalizzazione valorizzante. Per noi le cose belle sono in alto, perché è la prosecuzione della stazione eretta, non fa una piega. Quindi noi continuiamo, no? Dopodiché gli dèi, gli empiri, le stelle, lo spazio, Marte, non è casuale. Quindi questo gesto a te ti mette comunque di buon umore, anche se non ci pensi. Non so se mi spiego, cioè non è che non c'è qualcuno che deve decrittarlo, perché tu lo vedi, reagisci, stop. Allora io così facendo, che sembra che io faccia, che ti faccia vedere le mie ascelle, vedi? Stop al sudore. Ma io sto esultando. Quindi tu quando andrai a comprare il deodorante, ti ricorderai, ah guarda, ti piacerà quel deodorante di più, perché lo associ a una sensazione di simpatia, di gentilezza, di gioia. Ed è tutto così il marketing, ragazzi. Il marketing è tutto così, e non solo il marketing del deodorante, ma il marketing politico, il marketing dei candidati, il marketing delle idee, è tutto così, perché noi siamo ad oggi totalmente vittime di questa questione, perché siccome non lo sa nessuno della questione simbolica e immaginaria, tranne quelli che fanno marketing, loro la sanno benissimo, sanno benissimo i rituali quotidiani, sanno benissimo i rituali personali, i simboli che possono utilizzare, tutte le caratteristiche. Voi credete per caso che il mulino bianco sia qualcosa che qualcuno a un certo punto dice, voglio fare un mulino bianco? No, lì ci hanno studiato per mesi e mesi per trovare le parole giuste, i caratteri giusti, i colori giusti, la percezione giusta della carta. Ragazzi, il packaging è molto più importante dei biscotti, e questo era un altro dei quei discorsi che facevamo prima. Perché tu il biscotto prima di assaggiarlo devi aver voluto comprare, è quello che te frega. Parliamo degli spazi nei supermercati, parliamo di ambiente, questo è ambiente, ragazzi, no, e i cosi, i quadrifogli di fuori. L'ambiente è il fatto che tu entri, c'hai tutte le merci a portata d'occhio, quelle che sono quelle che gli convengono di più, perché quelle compri tu. Perché tu sei fatto così, c'è poco da fare, giraci intorno, ma il tuo corpo è fatto in un certo modo, è una certa prospettiva, non è modificabile sta cosa, è in quella prospettiva le cose per te sono meglio. Perché è più comodo, non te devi chiedere, non devi guardare, non devi sforzarti, è più comodo, è normale, è corporeo. Perché noi, ad oggi, siamo molto più corporei e immaginali di quanto pensiamo di essere. Noi immaginiamo di essere razionali, ma di razionale c'è molto poco. Anche perché, voi dite, basta guardare il mondo, insomma, avete un giornale e portatemi una notizia razionale, io sono contento, ma è raro. Mentre le altre hanno tutte un loro senso. Così. Non razionalmente. Capite? Quindi, nel momento in cui ho questo discorso da prendere in considerazione, cosa dovrei fare? La prima cosa che dovrei fare è far capire alla gente che è così, che noi ci raccontiamo un sacco di cazzate. O, se vogliamo cambiare, usare un termine un po' meno, come dire, colorito, utilizziamo quelle che Vilfredo Pareto, che è uno dei grandi sociologi italiani, chiamava derivazioni. Ovvero sia, diamo alle cose un significato razionale a posteriori. E questo Nietzsche l'aveva detto benissimo. Io prima agisco, poi penso. Che era matto, ma aveva capito un sacco di cose Nietzsche. Ed è vero, noi spesso e volentieri agiamo e poi ci chiediamo perché abbiamo fatto questa cosa e ci diamo una spiegazione razionale. O ci proviamo, poi reggono più o meno. Però questa è perfetta. Perché qui di razionale, perché fanno così? Beh, perché fanno vedere che le ascelle sono perfette. Ma non è vero. O perlomeno è anche vero. Quindi, quello che noi dobbiamo capire qui, ed è una cosa che vorrei che capiste, perché io poi faccio lezioni molto polemiche perché non ho tempo, però il punto è che le cose convivono. Cioè non è che nel momento in cui io faccio questo gesto non ti sto mostrando che non ho le ascelle sudate, ma non sto facendo solo quello. Ti sto anche facendo vedere che sono contento di non avere le ascelle sudate. E non puoi scinderle queste cose, convivono contemporaneamente. Perché ve l'ho detto prima? Quindi la pretesa che i nostri significati invece siano puri, come quelli che ti fanno la critica dell'altruismo, sì, l'altruismo perché in fondo sei egoista. Fammi un esempio contrario. Dov'è che io faccio qualcosa che è esclusivamente per un altro? O no? Dov'è sta questa cosa? Non succede mai, perché nel mondo le cose sono tutte così, tutte intrecciate. No, la famosa fondamentale interconnessione delle cose non è semplicemente una serie di rimandi meccanici o, come dire, energetici, ma è proprio una questione di significati. Non c'è nulla che significa solo una cosa. E questo Di Rolo aveva capito perfettamente, tant'è che diceva che le immagini, noi fino a qualche tempo fa le trattavamo con molta attenzione, perché le immagini sono caotiche. Cioè, se tu vedi un'immagine, quell'immagine a te ti fa venire in mente una montagna di cose tutte insieme, non c'è un filtro, non c'è un modo per il quale alcune cose le vedi e altre no. Nel positivo e nel negativo, evidentemente. Però la lingua noi l'abbiamo messa a regime. No, nella lingua esistono il significato proprio e il significato figurato delle parole. Il significato figurato normalmente è quello per i poeti, perché ci siamo sbarazzati di qualunque forma di capacità attiva della lingua, no? Meglio usare le parole vecchie e trite, che sai come fai. E quindi quando io dico albero, a te in linea di massima ti viene in mente un albero con le foglie, possibilmente verdi, magari troppo colorato, se vi ricordate quella immagine di Mordiglio, che c'è quello che disegna, l'unico che disegna l'albero colorato lo cacciano via perché tutti hanno fatto degli zeppetti inguardabili. Vabbè, comunque. Ma l'albero è anche l'albero a camme del motore, l'albero della nave e tante altre cose, no? E quello è il punto. Però quello è il significato che ti sei tenuto a farti venire in mente quando io dico albero. Ma non c'è una cosa uguale per le immagini. Ti faccio vedere una cosa, faccio vedere una bilancia e tu puoi pensare, oddio, non mi sono messo a dieta, l'idea della giustizia, la dea Atena, devo andare a fare la spesa, tutta una serie di cose che sono tutte lì e che non sono assolutamente scindibili le une dalle altre, perché il mondo è un multiverso, ragazzi, non è un universo. Già la parola universo tradisce, e questo è Galimberti, e lui vi invito a leggere qualunque cosa di Galimberti, in particolare La terra senza il male, che è bellissimo. E lui ci dice esattamente questo: noi stiamo cercando, da quando abbiamo cominciato ad esercitare questo tipo di ragione, di avere un universo che sia unico, dove i significati siano solo quelli. Allora io vedo il cavallo e penso all'animale, ma non penso al coraggio, non penso alla dedizione, non penso alla lealtà, non penso alla gioia della corsa. Tutte queste cose le devo perdere per forza, perché quello è il cavallo, tante cose. No, noi siamo tante cose, perché dovremmo diventare una cosa sola? Una che va bene e tutte le altre che vanno, perché tra l'altro l'out-out è ingannevole, perché non è o uno o l'altro, è o uno o gli altri. Nel momento in cui faccio una scelta per uno, tutto il resto perde, non perde un altro, non è simmetrica, è un inganno. Però vabbè, questo è un altro discorso. Ad ogni modo, ci siamo fin qui? Scusatemi, un altro giro. Sta diventando anche un attimo fresco, come posso dire. Domande? Galimberti, Umberto Galimberti. Prego, tutto da Feltrinelli. E quindi dicevamo, il problema parrebbe essersi creato qui. E qui ovviamente siamo alla pura speculazione, nel senso che per il momento non abbiamo... Cominciamo ad avere delle prove indiziali, va, mettiamola così. Che vuol dire lì? Lì è il momento in cui diventiamo consapevoli. Allora, tanto per chiarirvi la questione, consapevoli come noi riteniamo di essere, e del cosa sulla quale toccherà discutere un attimo, lo siamo probabilmente da 300 o 400 anni. Perché prima eravamo ancora molto, molto meno controllati, molto, molto meno razionali, molto, molto più proni ad agire e non calcolare. Non so se vi ricordate il Principe di Machiavelli. Il Principe di Machiavelli è esattamente un testo sul come fare a non piacere a gente accoltellata, grosso modo, o meglio, come fare a ragionare in modo politico, in modo astratto, in modo progettuale, invece di rispondere al mondo. Quindi noi sappiamo già che più o meno intorno al 400 non eravamo quello che siamo oggi. Sappiamo che più o meno al tempo di Platone c'era ancora gente che dava i numeri, nel senso letterale del termine, c'erano gli oracoli, non so se vi ricordate. Platone è noto per una polemica contro i poeti, se vi ricordate. Perché una polemica contro i poeti? Perché i poeti erano quelli che pretendevano, o a ragione o a torto, di sentire le voci e di poter fare dei vaticini. Quindi vuol dire che intorno al 2006 a.C. nella cultura greca, che è una delle culle della nostra cultura, ci dicono, c'era ancora gente che sentiva le voci. E questo succedeva anche a Malta, succedeva anche a Creta, succedeva in tutto il Mediterraneo, ed è continuato a succedere presso gli indiani d'America fino al 600, 1600. Quindi è una condizione nella quale una, come dire, un arrocco dell'io tale da pretendere di essere l'unica cosa esistente non c'è. Quindi noi sappiamo più o meno che fino al 1400 l'io era ancora abbastanza, come dire, scombinato. Fino al 2600 ancora manco riusciva a capire chi parlava, dove gli dei, gli spiriti dei boschi, l'oracolo di Delfi e via discorrendo. Prima è probabile che più o meno stessimo da quelle parti, no? Quindi io direi che più o meno potremmo immaginare che abbiamo cominciato ad essere così da 10.000 anni fa. Guarda caso, quel famoso libro di cui vi dicevo prima, L'alba di tutto, ci riporta che fra 8 e 10.000 anni fa cominciano i primi segni di distinzione culturale, cominciano i primi segni di guerra, cominciano i primi segni di una serie di cose che noi riteniamo essere necessariamente umane, e non c'è nessuna prova di questo salvo il fatto che stanno accadendo recentemente, però recentemente. Quindi l'idea generale qual è? Che con l'affermarsi dell'io si affermi una logica disgiuntiva. Non a caso, questa cosa che si chiama schismogenesi l'ha descritta molto bene Bateson, eccetera, ovvero sia il riconoscersi distinguendosi dall'altro, comincia tra gli 8 e i 10.000 anni fa. Prima no. Prima c'erano network di gente che viaggiava. Sa che ho sbagliato clamorosamente proprio dove nasce parecchio tempo fa. Sarebbe stato più divertente. E c'erano incredibili esperimenti di ingegneria sociale, cioè c'era tutta una serie di, cioè noi non abbiamo bisogno dell'io necessariamente per poter fare cose, e il fatto che ci siano appunto enormi monumenti, enormi opere d'arte, eccetera, eccetera, ce lo dimostra in modo abbastanza significativo. L'io è importante, ma non è tutto. Il problema è che il nostro io invece tenta di vendersi come tutto. Che non lo so, cioè, è un problema. Lo diceva anche Nietzsche, lo dicono tutte le culture. La cultura orientale, da questo punto di vista, sta cosa l'aveva capita proprio da subito. Quindi sappiamo che è pensabile, perché c'è stato mezzo mondo che ancora oggi ragiona più o meno così, quindi non è che non è mai successo, cioè, quanti ne volete. Però il grande problema è esattamente questo, che loro l'abbiamo in qualche misura portati dalla nostra, con tutta una serie di blandizie quantitative, con tutta una serie di discorsi, col potere, con la violenza, quello che volete. Però qui un problema c'è, perché qui noi abbiamo rotto la continuità delle forme di conoscenza. Cioè qui, invece di riconoscerci come una forma, un'alta forma espressiva di un corpo che immagina, abbiamo deciso che c'era lo spirito e il corpo che era una cosa che andava abbandonata. Probabilmente, credo, e questo lo dicono in tanti, ma lo segnalo come ipotesi, perché siamo spaventati dalla morte. Ed è, per certi versi, molto comprensibile. Nel momento in cui cominci a pensarti come un individuo, come un soggetto, e vedi che muori, lì si rompono delle cose, si perdono le cose, tutta quella famosa tranquillità che attribuiamo agli animali, secondo me in modo del tutto gratuito, perché pure lì non sono per niente convinto che gli animali non sappiano di dove, non sentano la morte, non abbiano una serie di problemi, comunque. Ma ad ogni modo noi a un certo punto usciamo dal giardino dell'Eden, e quello è il momento. Da questo punto di vista le scritture sono perfettamente coerenti con questo tipo di discorso evolutivo, perché sono racconti mitici di momenti che sono momenti di sviluppo secondo la linea che abbiamo scelto nostra. Cos'è il giardino dell'Eden? È l'uscita dall'indistinto. Non è la mela, il bene e il male, è l'esistere, il percepirsi come io. A quel punto devi uscire e lavorare con sofferenza, partorire con dolore e tutte quelle cose lì. Prima non ci pensavi, prima eri libero, eri nudo, eri spontaneo. No? E allo stesso modo nelle cosmogonie c'è un momento che viene chiamato la separazione dei genitori primordiali, non so se qualcuno di voi si è mai interessato a queste cose, ma sono meravigliose, o la separazione del cielo e della terra, che è il momento dell'alzarsi in piedi. Perché quando noi ci alziamo in piedi, scopriamo l'orizzonte. Prima no. Che prima sei curvo per terra, vedi soltanto quello che hai lì davanti. Ma quando t'alzi, stacchi il cielo dalla terra. Quindi quel passaggio nella nostra memoria lunga, nella nostra memoria di specie, nella nostra memoria evolutiva, tutto questo c'è. Siamo noi che facciamo finta di non averlo, siamo noi che rifiutiamo di prenderlo in considerazione, siamo noi che ci vogliamo diversi da quello che siamo. E questo costa, perché essere costantemente razionali non è per noi, non ci riusciamo, ci sentiamo defalliti se non ci riusciamo e la nostra autostima se ne va sotto i tacchi. Perché le nuove generazioni sono tutte così fragili? Poveraccia, per forza. Abbiamo tirate su delle logiche che non stanno nel cielo in terra, pretendiamo che facciano delle cose che non sono umane. E quindi non si sentono all'altezza. E quindi crisi di pianto, l'ansia da tutte le parti, fragilità assolute, utilizzi di droghe, alcol, chi più ne ha più ne metta. Ma non sono mica solo loro, vedi, noi abbiamo, saprete, il consumo degli psicofarmaci al 300% più di anno in anno. Ci sarà pure una ragione, suppongo, non credo sia soltanto un problema d'ambiente. Sì, sì, assolutamente, no? Beh, cocaina, droga, cioè, dobbiamo, come dire, cioè, il problema è che... Sì, sì, figuriamoci, ma d'altronde, vedi, se poi pare che ci siano i topi delle città che sono più cocainomani di quelli che stanno sopra, perché nelle fogne c'è di tutto, quindi ci saranno pure dei motivi, immagino, poi per carità... Ognuno ha le sue idee. Dal mio punto di vista, il fatto che ci siano delle aspettative sociali costruite su un modello d'uomo inesistente è un problema, lo crea. Perché tu non sarai mai, non ti sentirai mai all'altezza, perché non puoi. No? È come se a me mi dicesse, guarda, sei figo se voli. Io come faccio a volare? Non volo. E quindi, eccoci qua, le chiacchiere stanno a zero. Se tu devi essere umano perché sei razionale. Tra l'altro, vi faccio presente che lo stesso Cartesio, che io vi ho sempre detto, poverino, ma... per carità, non credo fosse proprio esattamente una bella persona, però poi dico ognuno, non aveva in mente la nostra ragione, perché noi ci dimentichiamo spesso e volentieri che le parole cambiano nel tempo, quindi il razionale di Cartesio era probabilmente uno che non dava in escandescenza ogni 3x2, che sarebbe anche ragionevole per certi versi, è la nostra idea di ragione che è diventata sempre diversa e sempre più ristretta. Noi siamo passati per una ragione utilitaristica, per una ragione economicistica, per una ragione matematizzante, per una ragione finanziaria. Oggi come oggi siamo razionali solamente se siamo della specie dei calcolatori o dei registratori di cassa. E chi è che è un registratore di cassa? Salvo casi sporadici. Chi di voi ha sempre e soltanto operato per ottenere il massimo ritorno economico? Nessuno? Strana sta cosa, no? Pare che sia il modello proprio, come dire, l'umanità dovrebbe essere fatta così, eppure non lo fa nessuno, o perlomeno in pochi. Poi è chiaro, c'è quello che butta l'indiano col braccio staccato perché altrimenti paga una multa, quindi lì siamo più o meno nei pressi. Ma se quello è l'umano, capite perché oggi la discussione è sempre su che cosa significa essere umani? Perché se quello dovesse essere l'umano, e come ce lo raccontiamo noi, quello dovrebbe essere umano. Però sta cosa ci fa schifo, è un problema. Che tutti mi dicono, i valori non ci stanno più, i valori ci stanno benissimo, stanno lì. Il valore è che tu devi ottenere il massimo. Fine. E che non ci piace. Perché per il tuo ottenere il massimo devi sacrificare questo, sacrificare quello, ammazzare quell'altro, prostituirti, fare cose, vendere droghe, inventarti cose, eccetera, 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 non avere una vita e via discorrendo. Se va bene, basta che ce lo diciamo. Però pare di no. No? Quindi da qualche parte c'è uno scarto, da qualche parte c'è un qualcosa che non torna, che poi si traduce in la depressione come la malattia del secolo, l'ansia come un fenomeno diffuso di più, gente con attacchi di panica da tutte le parti. Noi abbiamo ormai cominciato a comprare scatole di fazzoletti come se fossi uno studio di psicoterapia. Cioè, vado a fare un esame, pum, mi mettono lì e tutti che piangono la rotta dei colli. Oh, dico, ma un esame? Santa Madonna, no, cioè, non mi pare di vedere queste cose terrificanti, né mi pare di essere una persona così orribile, però non c'è verso. Quindi come si fa? Capite perché vi dico che quando è un'altra delle distinzioni che sopporto poco, è quella fra teoria e pratica, perché non c'è una divisione fra teoria e pratica, perché tu pensi una cosa e ne fai una che è uguale, un altro registro, in un registro simile, approssimato, in una forma metaforica, ma la applichi. Quindi se tu pensi che gli uomini siano dei bovi, come diceva il buon Taylor, di cui parlavamo prima, i bovi li sacrifichi. Se stacca un braccio, butti. Il problema c'è, arrivi in altro. Dov'è lo strano? Anche lì io mi indigno perché c'è chi si indigna. Perché il principio è esattamente questo: noi stiamo facendo morire centinaia di migliaia di persone tutti i giorni. Quello bombarda, quell'altro non bombarda, quell'altro affogano, quell'altro gli sparano sui ponti, non fa la piega nessuno. Cos'è umano? Perché la grande questione è questa: siccome tutto è processuale, anche l'umano è processuale, non è un dato di fatto, non è che a un certo punto tu dici buongiorno, lei è umano, a posto, via, tranquillo. L'umano è una tensione a ricostruire un equilibrio, l'umano è una tensione a fare delle scelte che abbiano un senso, anche perché sennò che vivi a fare? Se tanto lo decidono i tecnici, i dati, gli algoritmi, e io che faccio? Domanda, però quello di questa, tutto questo entusiasmo per l'intelligenza artificiale, se abbiamo tempo per fare di nuovo che? Che famo? Ci troviamo al bar e discutiamo di filosofia? Non mi pare. Quindi staremo a vedere. Però il problema è esattamente quello. Come facciamo noi ad avere una vita che abbia un senso? Se rinunciamo, perché tutta questa parte qui è quella che dà il senso. Questa non ci riesce. Tant'è che quando abbiamo costruito la Comunità Europea e l'Unione Europea solamente sull'economia, non ha funzionato. Eppure lì si stupiscono. Non c'è un simbolo, uno. A bandiera è zero, perché ci stanno le stelle. Perché non c'è un simbolo? Perché non potevi mettere il simbolo di nessuno, altrimenti gli altri si sarebbero straniti. E quindi abbiamo fatto tutte cose astratte. Un quadrato, un cubo, no, quelle cose che ci riescono benissimo, ma chi è che si innamora di un cubo? No? Chi è che è disposto a fare il sacrificio per una moneta? Che oltretutto non vale manco niente. E tra l'altro vi faccio un altro piccolo ragionamento sulla moneta in questione. Qualcuno ha un euro a portata di mano? La moneta intendo proprio letteralmente. Non so se l'avete notata, ve la descrivo, ma se c'è chiave. Va due va benissimo lo stesso. Avete visto tutta questa parte intorno a Zigri Natura? Sapete perché c'è? L'ha inventata Newton. Tu pensa che hai capito? La vita è forte, la vita è divertente. L'ha inventata Newton perché? Perché ai tempi le monete venivano fatte con dei metalli di valore e quindi la gente le limava. Allora, siccome Newton a un certo punto, a fine 600, è diventato il capo della zecca di Londra, perché a Londra sta succedendo un macello, non c'è più una lira, proprio, non c'è una moneta di merda, gli erano rimaste, la cosa che ha inventato è stata quella. Ha detto, sai che c'è? Allora noi facciamo una zigrinatura in modo che se qualcuno lima lo vediamo e quella moneta viene, no? Ottimo. Però erano monete d'oro. Questa non vale niente. Ma noi continuiamo a metterci la zigrinatura. Adesso l'abbiamo fatta diventare un messaggio braille, perché almeno i non vedenti. Ma è una derivazione, di nuovo, non ha senso, non c'è nessun motivo per cui continui a esserci. Ma noi siamo inerti, noi siamo, continuiamo a fare le cose per sempre, non c'è. È sempre
fatto così.
È sempre la famosa azione tradizionale, diceva Weber, no? Tant'è che quando dice. Grazie. Quando Wittgenstein ne parlava, dice, quando sentite dire si fa, scappate, e c'ha ragione, perché la domanda è perché si fa? O sai tu perché? La moneta zigrinata, perché sono 60 secondi, perché continuiamo a dire che il sole sorge e tramonta? Oh, sono passati 600 anni dalla rivoluzione copernicana, eppure tutte le mattine il sole è sorto, come no, e colla, bravi, decoccio. Noi dovremmo dire, il sole è comparso all'orizzonte grazie al moto rivoluzionario della Terra alle ore 5.37, perché quello è. Però continuiamo a dire che sorge in parterre di come gli assiri babilonesi, d'altronde, no? Quindi, come vedete, ci raccontiamo un sacco di cose, ma poi nella prassi non siamo per niente, siamo del tutto restii a cambiamenti, comprensioni, domande. Noi prendiamo le cose come vanno, finché proprio non ci sbattiamo il grugno, ed è brutto, infatti, non a caso. Ulrich Beck, che è un altro grande autore su queste tematiche, che è quello della società del rischio, no? Nel suo ultimo libro che si chiama La metamorfosi del mondo, che è un bellissimo libro, altro libro che raccomando caldamente, parla di catastrofismo emancipativo, che è effettivamente l'unico modo attraverso il quale forse si riesce a venirne fuori. Però Beck non ha visto la pandemia, è morto nel 2016. Io a pandemia ho sperato che fosse il momento in cui finalmente cambiava qualcosa. Poveri noi. Oddio, è vero che bisogna avere tempo, dare tempo al tempo, nel senso che si sono innescati dei processi di rifiuto del lavoro con la pandemia che porteranno, come dire, cambiamenti nel medio-lungo periodo. Però certo che nulla di plateale, ma francamente uno avrebbe pensato che ti potessi cominciare a rendere conto di qualche piccola cosetta. Tutto, torniamo subito a come era prima, perché stavamo così bene, prima accidenti, corri. Quindi ecco, questo è un po' il problema. Però la domanda rimane, come ne veniamo fuori? Ne veniamo fuori, ma il problema, come vi dicevo, è che è doloroso. E io lo so perché so 20 anni che ci provo, quindi non è che è una cosa... Adesso piano piano qualcosa l'ho imparata, però è duro, è molto più comodo far finta di niente, ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Ah, far finta di che tutto vada bene, far finta che andrà tutto bene, far finta che la scienza arriverà a darci una mano, quando sappiamo perfettamente che è colpa sua, quindi è un po' difficile, come diceva lo stesso Einstein, risolvere un problema col pensiero che lo ha generato. No, non è che se, no, facciamo più tecnologia. Ma il problema è la tecnologia, ma con più tecnologia risolviamo. La vedete la questione logica dov'è? Ecco, è lì, non sta né in cielo né in terra. Perché noi della tecnologia non stiamo capendo niente. Cioè, voglio dire, Marshall McLuhan, che avrete sentito nominare perché è quello del Villaggio Globale, uno dei più grandi studiosi della comunicazione, eccetera, eccetera, ci diceva che non avevamo ancora capito le conseguenze della stampa. Ora, la stampa è intorno agli inizi del 500 e noi ancora non abbiamo capito come è cambiato il nostro modo di conoscere il mondo a causa della stampa. Ora, figuratevi se abbiamo una vaga idea di come è cambiato col telefono, il telegrafo, la radio, la televisione, internet, i cellulari, gli smartphone, l'intelligenza artificiale. Cioè, tutte queste cose non hanno conseguenze? Lo vedete come continuiamo a pensare di essere delle monadi ferme? Pare che a noi non ci tocca nulla. Succede tutte queste cose all'esterno e noi siamo sempre gli stessi, quando è evidente che non siamo sempre gli stessi. E chiunque frequenti le nuove generazioni o comunque si guardi un minimo intorno si rende conto che non siamo per niente gli stessi. Ci sono una serie di cose che stanno accadendo che sono problematiche, ma tanto problematiche. Io sto spiegando a tutti quelli che mi stanno a sentire o meno che mentre prima avevo della gente che non studiava e mi stava pure bene perché tu puoi anche decidere che te ne frega, quelli di oggi non capiscono. È diverso. Capite? Quello è il problema. Non capiscono, tu gli spieghi le cose e quelli ti guardano come con l'aria di uno che vorrebbe capire, ma non ci arriva e tu non sai più che fare. Capite? Io ho gente che li vedo a lezione, ormai li conosco bene o male i segni, l'interesse, le cose, no? Che li vedi e perché sti cazzo dei cellulari ci stanno facendo perdere qualunque capacità di elaborazione autonoma o tutto quello che è, insomma, tutto questo è una trappola. Sono tutte trappole, dalla prima all'ultima. Perché l'idea che il sapere sia tutto lì ti rende inevitabilmente poco propenso ad approfondire qualunque cosa, tanto se te serve lo cerchi. Ma in questo se te serve lo cerchi, tu poi cominci a non avere più i criteri con cui cercare e quindi sei perso. Non c'è verso di uscire da questa situazione. Io lo vedo nella banalità dei numeri di telefono. Io non mi ricordavo tutti i numeri di telefono di tutti i miei amici. Adesso sto ricominciando a studiarli apposta perché non me ne ricordo più uno. Perché il cellulare è lì. Perché potevo ricordare a memoria un numero io? E non so cosa che scegli. Perché se fosse che ti ricordi le cose che scegli, avevamo fatto. Tutti si sarebbero ricordati tutto. Invece no, la memoria funziona in un altro modo, pure quella. E non sappiamo qual è. Però sicuramente gli stiamo rompendo le palle a sto modo di funzionare la memoria, perché non si ricorda più niente a nessuno. Tra le altre cose, non so se avete letto, c'è un tale che si chiama Jeremy Rifkin, di cui vi raccomando caldamente di leggere i libri, che è un futurologo che l'ambrocca. Ha scritto delle cose molto belle, l'era dell'accesso. Jeremy Rifkin, l'era dell'accesso, l'età della resilienza è l'ultimo ed è interessante, perché c'è un attacco frontale a Taylor che è bellissimo, devo dire. E in questo libro dell'età della resilienza segnala questa nuova patologia o questa nuova sindrome che è la perdita totale di capacità d'orientamento. C'è gente che non trova le camere in casa sua. Oh, ma voglio dire, e non è ormai è da di GSM, come si chiama il manuale dei disturbi della medicina americana che tutti trattiamo? È quello, è diventata una patologia d'insieme. Io ho una mia collaboratrice che si perde sotto casa sua. Non trova più portone. E non è un problema, ragazzi, perché vuol dire che ci stiamo separando dal mondo in modo irrevocabile. Quando tu... Ma vi è capitato mai di guidare... Voi guidate? Qualcuno di voi guida? Ecco. Vi è capitato mai gente che frena a cazzo in mezzo alla strada e non si capisce perché? È colpa del maledetto navigatore. Perché se tu non guardi la strada e guardi perennemente il navigatore, sei perennemente distratto e non riesci a capire la strada. La strada ha un senso. A meno che non sia disegnata malissimo, se tu stai sulla strada e guidi e sai guidare, la strada la segui.
No,
non è difficile. E invece c'è gente che se non guarda il navigatore sa che fra 600 metri c'è la curva, poi dopo... Ecco, questo è un totale esproprio. Ed è un totale esproprio che ha molto a che fare con l'ambiente, perché, come diceva un altro grande autore che si chiama Franco La Cecla, che potreste voler leggere pure lui, che si chiama il libro Perdersi, un uomo senza ambiente, quindi capite che è un problema che corre da un po', quello che dice La Cecla, riprendendo quello che vi ho appena detto io, è che se tu non sai orientarti nel mondo, non ti orienti neanche nelle tue questioni, perché l'orientamento è uno. No, tant'è che qua, com'è che tu usi sempre il verbo orientarsi per scelte di etica, scelte di morale, scelte di politica, scelte di comprensione, scelte di scuola, tutto, è tutto orientamento. E se tu non ti orienti nel mondo, è quello l'orientamento di base. Perché è il corpo che si orienta, non qualcos'altro. Quando perdi uno, perdi anche gli altri. E quindi tu sei perennemente alla deriva. E sta cosa La Cecla la diceva nell'87-88. Purtroppo è normale.
Cioè, due ragazzi a Castaldilago, 80 abitanti, Cristo Santo, cioè due ragazzi a normale di vita si sono persi, hanno girato per mesi un'ora e mezzo per trovare la persona. Un'ora e mezzo, mi indichiavano, tu lo sapete, capisci, Castaldilago.
Lo so, quello è il problema. Il problema è che lo so, è quella la tragedia, nel senso che sono cose, noi abbiamo delle competenze che sono in qualche misura innate, perché ce le portiamo dietro da milioni di anni. Queste tecnologie stanno interferendo con queste competenze in un modo che non abbiamo minimamente capito. Io non è che sono contrario a prescindere, ragazzi, io ho usato il primo computer, io la tesi nell'87, l'ho scritta con WordStar ed ero uno dei pochissimi che aveva il computer. Sono stato uno dei primi a programmare HTML, cioè voglio dire, non è che lo odio a prescindere, però il problema è che anche lì la misura è colma, perché tra quello che era il primo computer che utilizzavamo noi negli anni 90 e questo, c'è un abisso. Capito? Perché lì era una questione che tu dovevi saper fare cose, e qui non devi saper fare niente, anzi, se lo sai è peggio, perché gli rompi le scatole, perché non te possono controllare i click, non te possono controllare le esposizioni, non possono fare tutta una serie di cose attraverso i famosi cookie e tutto il resto. Ma perché? Perché non c'è verso di fare una cosa in modo che sia utile all'essere umano e non qualcosa che lo asservisca? Perché queste sono cose che te piegano. Però, oltre la logica fondamentale della...
Noi male, perché, però per quanto male abbiamo vissuto un passaggio. E quindi ogni tanto male ci fermiamo, ci guardiamo indietro, ci rendiamo conto di fare le cazzate, no? Io ho un video di 16 anni, è un problema grosso, cioè...
Questi non hanno idea di nient'altro, perché non lo so esattamente, quello è il problema. Capito, però poi di mo parlavo in 16 anni e va bene, però l'impiegato della pubblica amministrazione che dice che è malato e poi pubblica un selfie che sta sciando, ma che tipo di idiota è? Perché voglio dire, è un problema che uno tende a porsi, no? È evidente che noi non stiamo più vedendo le connessioni causali, cioè parliamo della causalità come se fosse pure quella un feticcio, ma non la vediamo nella prassi. Tu a un certo punto stupri una in cinque e poi pubblichi il video, che ti dicono, ma che era consenziente, ma dico, ma sei deficiente, l'hai pubblicato tu il video, se vedi che non è consenziente, che vogliamo fare? Eppure no, sono quelle le cose che vi dico, cioè ci sono dei passaggi che per uno normale sono quasi banali, qui non ci sono più. Cioè, a me mi scrive uno adulto e mi dice, professore, devo fare l'esame di francese con lei, non ho mai studiato, vengo fra 15 giorni, come mi preparo? Io gli ho risposto, dico, lei si rende conto di che cosa mi ha scritto? Perché io come faccio a fare un esame fra 15 giorni di una lingua straniera quando lei mi ha appena detto che non l'ha mai studiata? Cioè, voglio dire, no, cose banali. No. Tu rimani lì e dici, vabbè. L'altro giorno c'è arrivato uno, al giorno delle tesi magistrali, che voleva laurearsi con la triennale senza aver fatto nulla, e si era portato via tutta la famiglia. Tutta la famiglia.
No,
20 persone tutte lì incazzate nere, perché quelle pensavano che quando ha piato casualmente c'era il docente col quale si sarebbe dovuto lavorare, e poi ha detto: ma lei non mi ha mandato niente. E la madre è rimasta così e ha cominciato a cercare di ammazzare il figlio subito dopo, perché ha capito. Ma voglio dire, cosa pensavi che succedesse? Che scendeva Dio su un carro di fiamme e ti faceva laureare? Io non so. Cioè, ponitelo un problema, non è difficile, non so. Muovo tutta la famiglia, 20 persone dalla Calabria fino a qui, costi, prenotazioni, ristoranti, cioè, lei non ho fatto niente.
Io all'epoca
no, ma per carità, ma ben vengano, a me vanno benissimo. Cioè, uno che fa il furbo con cognizione di causa va anche bene. Cioè, io tante volte ho dato dei buoni voti a gente che era palese che non aveva studiato, però era talmente brillante nella parlantina e riusciva a mettere insieme le cose, io in qualche modo lo premi. Ma qui stai in una situazione in cui veramente dici: ma che faccio con questo io? Che devo fare? Ma arrendo. Cioè, piede le chiavi, fai tu, va via, io lascio, perché evidentemente abbiamo fallito. Cioè, e questa è la sensazione terribile della questione, che abbiamo fatto un disastro. Che questa è la cosa, voi siete giovani, non avete avuto a che fare con questo, io sono 30 anni che insegno. I miei studenti di 30 anni fa, oggi dovrebbero stare tutti quanti all'Accademia dei Lincei rispetto a quello che c'è in giro, senza offesa. Però è così. Cioè, c'era gente che c'aveva veramente, sapeva le cose, studiava del brutto, ci ragionava, le criticava, se la piava con te, veniva a litigare. Ma cazzo, ma magari me ne capitasse uno. Oggi non gliene frega nulla a nessuno, ma ha pensato, te la ripetono. No. E poi tu la cominci a vedere, adesso ho gli appunti. Come fa a saperlo? Dico, perché la quarta volta sento l'esatta frase che mi ha appena pronunciato, quindi immagino che a meno di una strana circostanza, no? Gli appunti. Poi studiare all'università sugli appunti. È una cosa che... Vabbè. Comunque, quindi come vedete, il problema non è un problema da poco. Ed è un problema che si percepisce abbastanza facilmente in giro. Non è che c'è bisogno di geni. Quindi, che fare? Perché il problema è lì, chiaramente. Allora, l'idea sarebbe di riuscire attraverso una consapevolezza maggiore di questo a farci pace. Però vi rendete conto che occorrerebbero delle spinte piuttosto forti anche da un punto di vista istituzionale, o occorrerebbe molto tempo e dei processi bottom up. Ce l'abbiamo noi molto tempo? E veniamo a quello che si diceva prima? Parrebbe di no. Quella è la situazione. Infatti, quando io sento questi miei tanti colleghi tanto ottimisti, ma l'uomo ha sempre, già io, se una delle cose che vorrei che portaste via con voi è che sempre è una parola che va tolta. Sempre non esiste, nulla è per sempre, manco le montagne, quindi figuratevi se è sempre fatto, sempre quando. Le tradizioni lo sappiamo tutti che ci siamo costruite negli ultimi 20 anni, la tradizione del coso l'hanno fatta nel 48, la tradizione di quell'altra, no. La carbonara, che è questa cosa eccezionale romana, viene dal 47, quando sempre? Un po' più di tempo, durato un po' più di tempo, se vogliamo proprio prenderla così, ma sempre non c'è, quindi sto sempre l'uomo se l'è cavata. Parliamone, perché in una situazione come questa l'uomo non ci si è mai trovato. Perché l'uomo, di fatto, sta sistematicamente abolendo tutte le capacità e le caratteristiche che gli hanno permesso di arrivare qui. Perché qui non ci siamo arrivati con l'intelligenza artificiale. Spiace dirlo. Ci siamo arrivati con altri tipi di intelligenza, che sarebbero tutti lì, perché non è che nel frattempo non l'abbiamo trovati. C'è quella famosa questione di Gartner con le intelligenze multiple. No, ce lo raccontiamo. Vi sembra di vedere dei segni di ricezione della questione? No. Eppure sappiamo benissimo che l'intelligenza intersoggettiva, l'intelligenza intrasoggettiva, l'intelligenza spaziale sono fondamentali. E chi le insegna queste? No. Perché noi abbiamo quest'idea che le cose corporee non te le devo insegnare, perché tanto stanno lì. No, non è vero. È un cocktail, funziona tutto insieme. Tant'è che quello che dice Damasio, tornando a una delle questioni che abbiamo affrontato prima, dice: il cervello arriva in animali che sono già sociali. Non è che diventi sociale dopo perché c'è il cervello, tu già eri sociale prima. Il cervello aiuta ad essere più, come dire, più sociale, diversamente sociale, interattivo, relazionale. Ma il cervello dovrebbe aiutare, non dovrebbe essere un ostacolo. Invece per le nostre dinamiche normali, animali, il cervello è un ostacolo. Perché il cervello segrega, il cervello divide, il cervello separa, il cervello pretende di essere sempre chissà che. No, c'è sempre, tutti quelli con cui parli sono convinti che quello che è successo a loro non, a nessun altro mai. Io capisco che sei giovane, quello che ti pare, però santa Madonna, mi sembra pure un tantino esagerato, no? Voglio dire, può essere che tutti siamo così stratosferici e originali da meritarci sto quarto d'ora di celebrità di Wendy Warhol, o il fatto che ci siano quattro imbecilli che ti mettono un like su un maledettissimo post che fai su Instagram. È patetico, io non so come altro definirlo, mi dispiace, ma francamente non riesco più a trovarli degli aggettivi che non siano un tantino come tendenziosi, perché non basta. Infatti ho apprezzato moltissimo il presidente Mattarella quando l'altro giorno ha parlato di miserabili, perché in effetti è un aggettivo che ci sta. Noi facciamo cose miserabili, quello è il punto. Dopodiché non è che puoi come dire, stupirti se no, ottieni dei risultati che sono discutibili. Minimo che poi fa. Cioè, voi dite, ma voi vi rendete conto che c'è gente che si fa corrompere per un taglio dei capelli? Cioè, detto proprio in modo palese, brutale. Ma prima te facevi corrompere per poter influenzare i grandi giochi, per avere un ruolo, per avere ricchezze. Mo te fai corrompere per fare una scappata su uno yacht di uno, te metti a posto il bagno, te fai la messa in piega. Ma chi sei? Che sei? Perché la domanda? Perché te viene la domanda, no? Ma se costi così poco, ne parliamo? D'altronde, e questa è una dinamica simbolica e immaginale purtroppo, e lo metteva in chiaro, lo metteva bene in luce anche Walter Benjamin, che è un grandissimo autore che raccomando a tutti di frequentare se possono, che è quello che ha scritto l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, tra l'altro, quindi aveva già capito una serie di cose, ma era un maledetto teologo ebreo per certi versi, quindi aveva delle visioni estremamente peculiari, e diceva esattamente questo, che se tu tratti tutti come oggetti, tu diventi un oggetto. Stiamo sempre lì, la dinamica è sempre la stessa, tu non sei una monade intatta, se tu tratti tutti quanti come se fossero strumenti, tu sei uno strumento esattamente come loro, ecco perché diventi merce, ecco perché sei tutto in vendita. Voi andate a leggervi l'alba di tutto e vi accorgerete che ci sono state fior di culture nella storia dell'umanità dove stavano attentissimi a fare in modo che nessuno avesse un potere economico sugli altri, perché loro tenevano molto di più alla loro libertà che non a qualcuno che li facesse stare sicuri e in gabbia. Ed era una delle caratteristiche delle culture umane. E poi a un certo punto siamo arrivati qui. E lì ti chiedi, no? Dov'è che abbiamo sbagliato? Cosa è successo? Dove? Come? Ecco. Uno dei probabili, ovviamente ripeto, tenete presente che è una lettura possibile, quindi non c'è niente di assoluto né di apodittico, però diciamo che con tante prove da tante questioni la cosa si lega abbastanza bene e soprattutto si sposa con una serie di comportamenti che sono evidenti in modo, come dire, incontestabile ormai. No? Quindi il problema è un problema serio, un problema che va affrontato, la domanda è chi avrà voglia di farlo. Perché sulla scorta di questo essere diventati oggetti e di questa scarsità di capacità di protagonismo etico, le chiacchiere purtroppo stanno a zero, non è una delle conseguenze in qualche misura, no? L'idea che tu possa esistere nel tuo piccolo mondo, che sono le bolle di internet, che sono tutte le varie cose, il famoso my backyard per i problemi dell'ambiente, purché non sia a casa mia, per il resto chi se ne frega, come se tu non respirassi l'aria dopo che arriva da... No, tutte queste cose qui danno una drammatica percezione della mancanza totale della prospettiva della questione. E la prospettiva della questione purtroppo viene da una serie di dinamiche che sono molto più immaginali che non razionali, perché razionalmente uno che ti dice guarda che rischi l'estinzione della specie, tutto questo dice ok, che devo fare? A che rinuncio? Perché quello è, no? Invece qui come apri bocca? Ah, ma questo non si può fare, quello non si può fare, quelli lavorano, quelli hanno bisogno, quelli altri come facciamo? Questi non hanno avuto il tempo che abbiamo avuto noi. E allora sai che c'è, ragazzi, estinguiamoci, dov'è il problema? Però bisognerà pure dirlo a un certo punto, no? Che non c'è modo. Perché, come vi dicevo prima, il problema dell'ambiente... Oh, santa Madonna, ma fermatevi. Sono 5:20. Vabbè, chiudo un attimo al volo. Il problema dell'ambiente compare nel 48, più o meno, insomma, dopo la seconda guerra, dopo la bomba atomica. Diventa palese con Chernobyl, quindi l'atomica è evidentemente un segno, no? E comincia ad essere messo a tema intorno al 72 dal Club di Roma. 72. Il Club di Roma commissiona all'MIT un rapporto che si chiama Rapporto Brundtland sullo stato del pianeta, e qui gli dicono: guardate che qui non abbiamo i dati, perché i dati ce li abbiamo, noi facciamo delle grosse affermazioni, ma ci stanno le serie storiche, pure volendo non abbiamo idea di come fossero, anche se vai a fare rotaggi in Antartide, lascia un po' il tempo che trova, però comunque a occhio una ventina d'anni sarebbe il caso che rimediassimo. 72, fatevi i conti, 92, 2012, 2032, cioè la prossima scadenza che ci siamo dati è tre volte oltre quella che ci eravamo dati negli anni 70, e nel frattempo non abbiamo fatto assolutamente niente per alleviare la questione, l'abbiamo peggiorata. Quindi, come vedete, no, e questo è quello che si chiamava il paradosso di Giddens fino a un certo punto, ovvero sia il fatto che ti rendi conto della cosa ma non fai niente per modificarla. Giddens che diceva, però i processi sono talmente lenti che non li percepisci, quindi chi è che è disposto a un sacrificio per una cosa che non percepisce? Al di là del fatto che questo traccia una sensazione dell'umanità che te che voglia sparagli, no? Cioè, se non sei capace a immaginare che una cosa che fai adesso potrebbe essere utile tra 10 anni, è meglio che te fai vedere da uno bravo. Ma adesso questa non vale più, ragazzi. Poi sono morte più di 1000 persone alla Mecca questa settimana, perché eravamo oltre i 50. Gli Stati Uniti è un'ira di Dio, di problemi assoluti, fuochi da una parte, alluvioni da quell'altra, qui non sappiamo più dove mettere le mani, che altro serve? Cioè, la domanda è questa, non è che non ci sono le evidenze empiriche, no, ogni mese è il mese più caldo degli ultimi 40 anni di storia. Che altro dobbiamo fare? La domanda è quella. E purtroppo però, come vi dicevo, appunto, o siamo disposti a giocarci parte di noi stessi, oppure non se ne esce questa cosa, per come la vedo io, poi, chiaramente. E vi ringrazio per l'attenzione, ragazzi, perché francamente, voi dite, sparatemi.